Thank you, Brother Roy. You may be seated.
Grazie, fratello Roy. Potete sedervi. Certamente ritengo questo un grande privilegio di essere qui in questa bella città stasera. Con voi, cristiani, che siete pellegrini e stranieri su questa terra, e professiamo di essere alla ricerca di una città che, il cui architetto e costruttore è Dio, affermando di essere la progenie reale di Abraham. Coloro che sono in Cristo sono la progenie di Abraham e sono eredi con lui, secondo la promessa. Vi porto i saluti di altri cristiani da tutto il mondo e sono sicuro che vorrebbero essere qui, tutti noi insieme, stasera per il servizio di adorazione. Ma stiamo aspettando il momento in cui saremo insieme per il servizio di adorazione, quando lo coroneremo Re dei Re e Signore dei Signori. Mi era proprio parso di capire che siamo arrivati qui proprio in questo periodo in cui diverse organizzazioni stanno tenendo, credo, un convegno. Mi dispiace che siamo arrivati in quel periodo, perché so come vi sentite, so come si sentono i fratelli, a essere una cosa del genere che accade proprio nel periodo in cui stanno tenendo il loro convegno. E il fratello Eddie Biscal, mio fratello e amico, è l'unico periodo in cui potevamo essere qui, solo di passaggio, ed è il motivo per cui l'hanno fatto molto in fretta, solo 3 servizi, poi continueremo a viaggiare. E speriamo che Dio voglia concedere una grande benedizione per il nostro incontro, e confidiamo che avranno una delle più grandi riunioni da campo o convegni o qualsiasi cosa stiano avendo, che abbiano avuto da anni, confidando che Dio sia con loro e li aiuti. Ora è bello far visita in giro e vedere tutti i figli del Signore. Non ero mai stato sull'isola in passato. Siamo partiti da poco da Port Alberni, e là dove abbiamo incontrato i nostri amici indiani e molti bianchi. E abbiamo avuto una gloriosa riunione di 3 serate con loro. Avrei dovuto essere qui la scorsa primavera e non sono potuto venire in quel periodo a causa dell'esplosione di un fucile con cui stavo sparando a bersagli. E avevo preso un fucile che non era stato lesato bene e mi è esploso proprio in faccia, e mi ha quasi reso cieco per qualche giorno e sordo. È molto grave. Avrebbe dovuto, secondo come avrebbe dovuto essere, sembrava che avrebbe dovuto farmi saltare tutto il corpo dalla cintola. La pressione è stata di circa 68 libbre e tornato dritto indietro con tutto il fucile e tutto in pace, il mirino, e non mi ha nemmeno sfregiato. Quindi io sono grato per quello, ma non riuscivo quasi a vedere, e un po' sordo per qualche giorno, come un suono di campane. E dovevo partire circa un giorno prima, e abbiamo fissato la riunione in questo periodo, ed era l'unico momento in cui avrei potuto esserci, perché dovevamo essere proprio qui a Washington, ed è il motivo per cui siamo venuti. E se c'è qualcuno qui tra i conduttori di questo convegno che è in corso, ditegli che non l'ho fatto di proposito perché avevano il convegno, l'ho fatto solo perché sono passato. E delle persone che non potevano partecipare al convegno o alla riunione del campeggio, qualunque cosa sia, forse essere in grado di venire e avere un piccolo momento di comunione con loro. Avevano il loro programma, naturalmente, già fissato, o forse io sarei potuto andare giù al campo, o qualunque cosa sia, parlare con loro. Ma loro, avrei dovuto farglielo sapere in anticipo, perché hanno fissato il loro programma, e io non avrei certo voluto arrivare quando qualcun altro e prendere il posto di qualcun altro. E c'è... Siamo qui per pregare per i malati e per pregare con i perduti. Se c'è qualcuno che viene perché si preghi per sé, saremo felici di farlo e di avere comunione intorno alla parola. Mi piace avere comunione intorno alla parola di Dio. Ora, se conoscete qualche malato che non sta partecipando al campeggio o al convegno, prendete il telefono al mattino e chiamateli, portiamoli tutti qui e preghiamo per loro, e forse il Signore potrebbe guarirli. Io credo che lo farà. Ora, penso che il cristianesimo sia convincente, ed è se viene predicato nella sua semplicità, e Dio rivelerà il cristianesimo in una presenza vivente. Ora, se si riduce al solo rituale, al credo, non è molto convincente perché è troppo frainteso e c'è qualcosa di sbagliato in esso. Ecco, quando l'uomo l'ha contaminato con l'aggiungerci dogmi e così via, allora non è affatto convincente. Ma vedere la semplice Bibbia letta e vederla presentata e vissuta tra la gente, io stesso penso che sia davvero stupefacente, mi piace davvero. E forse io sono un meridionale e tutti, da quando sono qui, mi dicono che parlo poco chiaro. Spero di non parlare poco chiaro con voi perché ho cercato di evitarlo il più possibile. Di provare a parlare come voi canadesi, ma io proprio non ce l'ho dentro di me. Io proprio non riesco a farlo. È così che spero che lo Spirito Santo vi riveli quello che c'è. Cerco di trasmettervi le mie parole. E ora noi crediamo che il cristianesimo sia convincente. E poi siamo venuti, non rappresentando una determinata denominazione, ma rappresentandole tutte. E il modo di crediamo che Cristo sia il capo della Chiesa, che egli ha acquistato con il proprio sangue e per un solo spirito, siamo tutti battezzati in un solo corpo. Noi crediamo che ci uniamo alle nostre diverse organizzazioni, ma siamo battezzati in un solo corpo, Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, un solo Signore, una sola fede e un solo battesimo. Ho sempre fatto una piccola osservazione, non sempre, ma diverse volte, dicendo, sapete, appartengo alla famiglia Branham da 53 anni e non mi hanno mai chiesto di unirmi alla famiglia. Sono nato Branham ed è così che penso che siamo cristiani. Siamo nati cristiani. Ora noi abbiamo le nostre organizzazioni e molte volte i metodisti, i presbiteriani cattolici, gli anglicani e così via cercano di dire che noi siamo un'organizzazione pentecostale. Questo è un errore. Noi non si può organizzare la Pentecoste. La Pentecoste è un'esperienza per tutti i credenti. Vedete, è un'esperienza. Ho molti amici anglicani che hanno lo Spirito Santo. Ho molti metodisti. Ho appena aiutato a condurre 400 luterani al battesimo dello Spirito Santo, vedete? E così c'è un intero Bethany College che ha ricevuto lo Spirito Santo in una sola volta. Quindi vedete, non è un'organizzazione, è un'esperienza per chiunque la desideri. In Africa, tra i pagani e gli 88, ho visto 30.000 indigeni della coperta riceverlo in una sola volta. Così vedete, in India, dove abbiamo avuto a Bombay il più grande raduno a cui abbia mai parlato in vita mia in un solo raduno. Circa mezzo milione, credo, ma ne ho viste migliaia di migliaia, innumerevoli, che non riuscivo nemmeno a vedere quanti ce ne fossero, accettare Cristo come Salvatore in una sola volta. E loro appartengono, erano maomettani, indù, buddisti, sikhi, jainisti e quant'altro, vedete? Ma tutti ricevettero la Pentecoste, vedete? Perché se per chiunque vuole può esserne partecipe. E Gesù disse, nessuno può venire a me se prima il Padre mio non lo attira, e tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. E chi viene, naturalmente, ha vita eterna con la certezza di essere risuscitato nell'ultimo giorno. Quindi che sicurezza e che riposo è essere un cristiano, sapere che in questo giorno, che quando il mondo è così nervoso, ora non so come si senta ora il popolo canadese, ma gli americani stanno mettendo su uno dei più grandi bluff che abbia mai visto, proprio come la maggior parte del resto del mondo. Si comportano come se non avessero paura, ma sono spaventati a morte. Stanno nascondendo il governo in ogni genere di posti e stanno scavando nel terreno. Mi fa ricordare di un bambino che passa di notte davanti a un cimitero fischiettando, che dice di essere molto coraggioso. Sta proprio fischiettando nel buio. Le loro azioni parlano più forte delle parole, perché è arrivato il momento in cui non avremo più bisogno di forze militari. Basterà che un fanatico preme il grilletto e il mondo intero salterà in aria. Non credo che accadrà. Dio non può sconfiggere il suo stesso scopo. La terra è stata messa qui e ci sarà un regno millenario sulla terra per mille anni, dopo che la Chiesa sarà stata portata a casa. Quindi la terra non verrà fatta saltare in aria. Quindi state tranquilli che non accadrà, solo un bluff. E quando queste cose notevoli cominceranno ad accadere, allora alziamo il capo, la redenzione si avvicina. Non guardate in basso, non siate stanchi, stiamo solo arrivando al punto per la venuta del nostro Signore Gesù. Invece di essere stanchi, dovremmo essere le persone più felici del mondo intero. E lo siamo, certamente lo siamo, perché non abbiamo paura delle bombe, perché le bombe non ci danno preoccupazione. E come ho detto l'altra sera, non si può scavare abbastanza per allontanarsene. Ebbene, non siamo stati creati talpe, ma siamo stati creati per vivere sulla superficie della terra, vedete? Vivere in pace e amore, confidando in Dio. E stanno cercando di costruire rifugi antiatomici e di costruirli con l'acciaio. Beh, se scavassero 1 milione di piedi sotto la terra, beh, sarebbero comunque perduti non appena la bomba colpisse. Se colpisse in un punto a 100 o 200 miglia da voi, beh, quell'urto vi spezzerebbe ogni osso del corpo laggiù. Farà un buco profondo 150 yard e per 150 miglia quadrate, ed è quello che ci lasciano sapere. Noi non sappiamo cos'hanno che non ci hanno lasciato sapere. Ma sapete, c'è una cosa buona, sapete? La scienza può elaborare ogni genere di cose, ma Dio ne è molto più avanti. Abbiamo un rifugio antiatomico. Non è fatto d'acciaio, è fatto di piume. Sotto le sue ali stiamo riposando. Appena esploderà, prima che esploda, noi andremo avanti in una terra dove non ci sono malattie, dolori, dove la vecchiaia si rinnoverà in giovinezza, e là sarà così per sempre. Non è una consolazione per soprattutto noi anziani, la giovinezza, ma ricordatevi, è solo un giro di sole. Stavo parlando a un Kivanis qui non molto tempo fa e c'era un bravo medico, erano presenti diversi medici e mi stavano chiedendo della vita in missione e così via. E un bravo medico, apparentemente un bravo uomo, ma non riusciva a credere a questo, alla nascita virginale, e disse semplicemente che non riusciva a credere che ci fosse Dio. E io dissi: non voglio mai che lei mi operi con un bisturi. Avrei paura di fidarmi di lei, dottore, se non credesse in Dio. E così un altro specialista che mi stava a fianco, che era un credente convinto, e lui disse: beh, penso che tutto quello che non è scientificamente provato non è reale, signor Branham. Disse: io credo nella scienza. Io disse: anch'io credo che si possa arrampicarsi sull'albero della scienza finché non se ne arriva alla fine. Poi si sale sull'albero della fede e si continua a salire. Dissi: perché è un credo nell'arrampicarsi sull'albero. Lui disse: beh, tutto quello che non può essere provato scientificamente non è una realtà. Oh, dissi io, dottore, questa è un'affermazione terribile da fare. E lui disse: perché è così? Io dissi: io prenderò il viceversa. Tutto quello che può essere scientificamente provato non è una realtà. Oh, disse, lei parla, fratello Branham, come se fosse disturbato. Beh, dissi, quando lei dice che non c'è nessun Dio, parla come se fosse un delinquente. Quindi lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Così ci mettemmo a parlare molto chiaramente fra di noi e io dissi: ora, senta, dottore, lei è un uomo sposato? Lui rispose: lo sono. Dissi: ama sua moglie? Rispose: se non l'amassi non l'avrei sposata. Ha figli? Sì. Io dissi: allora qual è la differenza dell'amore che prova per sua moglie da quello che proverebbe per un'altra donna? Oh, disse, perché mia moglie, i miei figli, madre dei miei figli. Io dissi: proprio così, vedete? Lo colsi proprio nel suo stesso inganno in quel momento. Dissi: che cosa ha detto, che lei l'amava? Disse: sì. Io dissi: come sa di amarla? Lui disse: beh, certo, so di amarla. Io dissi: bene, allora cos'è l'amore? Me lo dimostri scientificamente. Andiamo in farmacia e me ne inietti una libra nelle vene, ne ho bisogno. Allora, secondo lui, non esiste l'amore perché non si può dimostrare scientificamente cosa c'è in voi che è amore. L'intera armatura cristiana è la fede invisibile, vedete? Qual è l'armatura cristiana? Amore, gioia, pace, fede, lentezza, allina, mansuetudine, gentilezza, pazienza, Spirito Santo, Dio, angeli, e tutto soprannaturale. E ogni cosa naturale è venuta dalla terra e tornerà alla terra. Sono solo le cose soprannaturali che vivono, che sono eterne. Avevo una cosina per lui, dissi, dottore, le farò una domanda, crede che l'uomo sia stato creato dalla polvere della terra? Lui rispose, oh, io potrei, credo che l'uomo sia polvere della terra. Sì, signore, disse, vede, lei mangia il cibo si trasforma in sangue, il sangue sviluppa i tessuti, e quindi viene, lei mangia la, come lei mangia carne e così via, e sviluppa calcio, potassio, ogni cosa, ferro, e ne ha bisogno per il suo corpo e lo rinforza. Dissi, quindi forse sotto un altro aspetto lei crede che l'uomo sia venuto dalla polvere della terra, ma Dio al principio non ha creato l'uomo originale di cui siamo i prodotti. E lui rispose, forse è così che lei vorrebbe affermarlo. Allora dissi, vorrei farle una domanda, e dissi, ora diremo qualcosa qui, io... È vero che sono costituito da 16 elementi, lei lo ha ammesso. Sì. Della terra? Ora, poi quando avevo 15 anni, ero un ragazzino forte e robusto. E ora ogni volta che mangio, lei dice che io il cibo produce cellule sanguigne. Disse, esatto. Io disse, allora ogni volta che mangio, rinnovo la mia vita. È corretto. Il sangue è la vita è il sangue, certo. Vedete, ogni volta che mangio, rinnovo la mia vita. Lui disse, è corretto. Io disse, allora finché mangio, perché mai dovrei morire, vede? Finché ci si può riempire di cibo, perché mai dovrei morire? Vede, perché grazie alle cellule sanguigne che vivo, e il cibo crea cellule sanguigne. E allora se rinnovo la mia vita, dissi, ecco un'altra cosa che vorrei chiederle. Quando avevo 16 anni mangiavo lo stesso cibo che mangio adesso, ma ora mangio di più e meglio. E quando avevo 16, 15, 16 anni, ogni volta che mangiavo diventavo più grande e più forte. Poi tutto ad un tratto, quando ho raggiunto a seconda i 21 anni circa, da allora ai 23 circa, mi sono fermato. Ora ne ho 50, mangio lo stesso cibo che mangiavo allora, e perché mi indebolisco e mi consumo continuamente invece di crescere quando mangio lo stesso cibo mettendo lo stesso tipo di vita in me? Ecco una per voi. Ecco, se ho una brocca in mano o una caraffa, verso l'acqua in un bicchiere, verso l'acqua da questa grande brocca piena, o un bicchiere o una caraffa in un bicchiere, e si riempie a metà e poi verso più velocemente e più verso, più scende. Dimostratemi scientificamente cosa è successo nel bicchiere d'acqua. Nessuna risposta a questo, vedete? Beh, è la stessa cosa. Ho messo cibo nel mio corpo a 16 anni, da un anno in poi fino a 16 anni. Quando sono nato ho iniziato a mangiare il cibo della terra e ho iniziato a diventare sempre più forte e più grande. Diventando uno sempre più grande e tutto ad un tratto si ferma. Verso lo stesso cibo, continua a scendere così. Quando versavo il cibo saliva così, vedete? Non c'è risposta a questo, amico. Dio ha fissato un appuntamento ed ecco dove rimane. Perciò degli scienziati, dell'istruzione, di tutto ciò che c'è nel mondo, io baso la mia fede sulla parola di Dio e solo su quella. Io vengo da un ambiente cattolico essendo irlandese. La mia gente prima di me, non padre e madre, ma la generazione successiva, veniva da Dublino, in Irlanda, ed era cattolica. Quando ero, sapevo di Dio quando ero ragazzino, volevo scoprire chi era Dio e la mia gente non andava in chiesa. Così chiese al prete riguardo a Dio e lui disse, Dio è nella sua chiesa, è lì che Dio abita, devi appartenere alla sua chiesa. Io dissi, come devo appartenere? Naturalmente voi cattolici capite cosa mi fu detto. Poi arrivai a scoprire che io giocavo in un quartiere tedesco dove sono cresciuto, di persone che si chiamavano Alman, Roderick, Fischer, Roder e così via. Io ero l'unico, io e un altro ragazzo eravamo gli unici ragazzi irlandesi di tutta la scuola. Beh, questi ragazzi erano tutti luterani. Beh, dicevano che loro, la loro chiesa era la chiesa. Poi venne a scoprire che c'era un'altra chiesa che si chiamava Battista, presbiteriana, anglicana, Vaticana? Oh my! Beh, in quale di quelle chiese si trova lui? È quello che mi chiedevo. Dove si trova? Se questa è giusta, questa deve essere sbagliata, perché sono contraria l'una all'altra. Allora in quale di quelle chiese si trova Dio? Mi misi giù, iniziai a leggere la Bibbia, a osservare la natura. Arrivai a scoprire che la Bibbia diceva che chiunque toglierà qualcosa da questa Bibbia o vi aggiungerà qualcosa, lo stesso sarà tolto dalla sua parte del libro della vita. Così vidi che un giorno Dio giudicherà il mondo per mezzo di Gesù Cristo e della sua parola. Ora, quindi credo nella Bibbia, credo che Dio possa fare cose che non sono scritte nella sua parola, ma finché fa solo quello che ha messo nella parola, allora sono soddisfatto di questo. Ora, alcuni di voi, fratelli, si ricordano che nell'Antico Testamento avevano un modo per scoprire se un profeta diceva la verità o se un sognatore sognava giusto, che il suo sogno veniva da Dio. Lo portavano al Tempio dove era appeso il pettorale di Aronne, si chiamava Urim e Tummim. Molti di voi ne sono a conoscenza leggendo la Bibbia. E quando questo profeta iniziava a profetizzare, quelle luci soprannaturali non ne ridavano segno, come un arcobaleno su di esso formando l'Urim e Tummim da quel pettorale? Per quanto sembrasse reale, non ci credevano. No, Signore, doveva esserci una risposta da parte di Dio. Ora l'Antico Testamento è stato eliminato e adempiuto. Non eliminato, ma adempiuto. E quando è avvenuto, abbiamo preso un Nuovo Testamento. Ora, il vecchio Urim e Tummim era ai tempi del sacerdozio levitico sotto il petto di Aronne. Ma in questo tempo abbiamo due tavole della legge in più, il Nuovo e l'Antico Testamento, e questo per me è l'Urim e Tummim di Dio. Se Dio non risponde attraverso la sua parola quando vediamo qualcosa, allora lo lascio stare. Ma finché si tratta della parola, so che i cieli e la terra passeranno, ma la sua parola non verrà mai meno. Perciò credo che la Bibbia sia l'assoluta verità di Dio e ad essa non si deve aggiungere né togliere, ma solo vissuta, predicata nella sua semplicità, vissuta come è stata scritta e Dio è. Se mai è stato Dio, è ancora Dio. E se questa è la sua parola ed egli ha fatto una promessa che non può mantenere, allora non è Dio. E ho trovato fin qui, amici, sono 31 anni dietro al palco, al pulpito, non ho mai visto niente che egli abbia promesso tranne quello che avrebbe fatto. Proprio così. Io gli ho chiesto cose che non ho ricevuto, ma non gli ho mai chiesto sinceramente niente se non quello che mi ha dato o mi ha detto il perché e non poteva darmelo. Ci sono molte cose che non so, io sono limitato. Egli è infinito, quindi il grande Dio è infinito. E io un uomo limitato, ci sono molte cose che desidero e che non sarebbero buone che le avessi, quindi confido in Lui come Padre mio per darmi quello che è giusto. E siamo qui stasera per pregare con voi e parlarvi della parola in queste tre prossime riunioni, domani sera e domenica pomeriggio, e confido che mi darete la vostra totale attenzione e che io non starò da nessuna parte tranne che nelle pagine del libro. E io non predico dottrina fuori nelle riunioni, sono qui per mantenere il messaggio semplice, per pregare per tutti i figli di Dio. E le domande religiose che potreste avere in mente vi consiglierei di farle al vostro pastore e non a me, perché ogni uomo guida il suo gregge, e se lui è il pastore e vi ha guidati in modo sicuro fin qui, fidatevi di lui per il resto del cammino. Egli, se vi ha portati fino a essere ripieni dello Spirito di Dio e a vivere la vita che confido stiate vivendo, beh, fidatevi di lui per il resto del cammino. Lui sarà in grado di rispondere alle vostre domande. Ora, credendo nella parola, abbiamo solo un piccolo messaggio formale con cui introduciamo ogni campagna, ed è l'argomento di Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se ora sappiamo che questo è la Bibbia, Ebrei 13:8, e ora ho un altro brano della Scrittura che voglio leggere, e poi che si trova in San Giovanni 12:20. E parlare solo per qualche minuto sulla Scrittura e pregare per i malati, cercare di farvi uscire presto, perché so che le persone della città hanno lavori in città e devono timbrare il cartellino. E non siamo qui in una delle grandi campagne, ma spero che un giorno possiamo tornare, così potremo avere una settimana o due settimane in cui noi, ma è solo una piccola riunione introduttiva. Voi naturalmente non sarete in grado di cogliere, ne sono certo, il pieno significato della riunione di cui stiamo parlando e di come lo Spirito Santo, ma vi chiedo come amici miei e come credenti cristiani qui stasera di investigare quello che diciamo in base alle Scritture. E se non è scritturale, allora siete in dovere verso di me di parlarmene, di mostrarmi dove è sbagliato. E se è scritturale, allora avete il dovere di obbedire alla scrittura. Ora, prima di leggere, parliamo all'autore mentre chiniamo il capo. Con il capo chino mi chiedo, qui nel mio cuore stasera, se ci sono richieste che vorreste, che avete in cuore, che volete che Dio esaudisca durante questa riunione, vorreste alzare le mani con il capo chino e nel cuore dire: Signore Gesù, voglio che Tu esaudisca la mia richiesta durante questa riunione. Io ho qualcuno che è malato, io stesso sono malato, ho un amico, un fratello, una sorella, un figlio, un marito che sono perduti. Ricordati di loro, Padre Dio, durante questa riunione, che possa accadere qualcosa che li salvi e li guarisca. Dio vi benedica. Nostro Padre Celeste, ci accostiamo al Tuo trono di grazia in questo momento e in quest'ora, credendo che esaudirai ogni richiesta. Ti ringraziamo per questa fedele, come lo diciamo noi, regale riunione canadese. E Signore, vogliamo essere fedeli al nostro Dio. Così ci siamo riuniti in questo caldo pomeriggio per adorarlo nello spirito della sua verità. E preghiamo, Padre Celeste, che Tu benedica il nostro essere. Benedici quei fratelli che hanno la campagna in corso. Ti preghiamo di essere in quelle riunioni, Signore, e di dare a loro il massimo dell'abbondanza al di sopra di ogni cosa che potrebbero far o pensare. Ora chiediamo stasera per queste richieste. Queste persone hanno qualcosa nel cuore. La maggior parte della congregazione stasera ha alzato la mano. C'è qualcosa sotto quella mano, Signore, nel cuore. Non vuoi concederglielo? Ora io offro la mia preghiera mentre loro pregano in silenzio. Ti prego che la mia preghiera è che Tu esaudisca le loro richieste. Depongo la mia preghiera insieme alle loro sul Tuo altare d'oro con quel sacrificio, il Signore Gesù. Ascoltaci, Dio. Egli ci ha detto: chiedete al Padre qualsiasi cosa nel nome mio, io la farò. Ora preghiamo che Tu voglia concedere questa richiesta e di darci un gran bel tempo insieme mentre abbiamo comunione intorno alla parola, perché lo chiediamo nel nome di Gesù, Tuo Figlio. Amen. Ora, nel libro di San Giovanni 12, inizieremo dal 20° versetto e leggeremo il 20° e il 21° versetto. Or v'erano certi greci di quelli che salivano per adorar nella festa. Costoro dunque accostatisi a Filippo che era di Bethsaida, città di Galilea, e lo pregano dicendo: Signore, noi vorremmo vedere Gesù. Ora, come argomento vorrei prendere questo. Noi vorremmo vedere Gesù. Un testo. Ebrei 13:8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora guardiamo dritto in faccia alla parola di Dio. Ora, la Bibbia ha detto qui che c'erano dei greci che andarono ad adorare, che avevano sentito parlare di Gesù, e andarono da uno dei suoi discepoli per vedere se potevano vederlo, e gli fu concesso questo privilegio. Ora, quanti qui vorrebbero vedere Gesù veramente dal cuore? Tutti noi. Vedete le mie mani? Bene, allora la domanda è questa. Ora, se Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e il nostro desiderio è lo stesso desiderio di quei greci, perché non possiamo vederlo? Vedete? E vedete, non si può far dire alla Bibbia qualcosa di sbagliato perché essa non lo dice. Ora, se Dio è Dio, egli deve attenersi a questa parola, deve mantenere quella parola per essere Dio. Ora, questi greci desideravano vederlo. Egli non ha considerazione della persona, lo dice la Bibbia, e desideravano vederlo e gli fu concesso il privilegio di vederlo. Ora, la Scrittura non dice che gli parlarono, ma che lo videro soltanto, ed è quello che vogliamo fare noi, vogliamo vederlo. Ora sappiamo che ieri soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, risorse il terzo giorno e ascese al cielo. E ora siede alla destra della maestà di Dio in alto, sempre vivo per fare intercessioni sulla nostra confessione, lo sappiamo. Ed è in questo momento un sommo sacerdote che può compatire le nostre infermità. Sappiamo che la Bibbia insegna questo, il Nuovo Testamento. Ora, se il nostro desiderio stasera come congregazione di persone che si sono riunite insieme, in quel momento erano solo in due e riuscirono a vederlo, e ora forse ce ne sono 150 e vogliamo vederlo. Quindi se è lo stesso ieri, oggi e in eterno, vediamolo e vediamo cos'era. Che tipo di persone pensate che stessero cercando quei greci? Cercavano un rabbino con le sue vesti e un turbante? Beh, chiunque avrebbe potuto indossare vesti con un turbante, chiunque oggi potrebbe fare la stessa cosa. Quindi, se vedessimo un uomo e volessimo vedere Gesù, che fosse il Messia, il Cristo unto, allora potremmo vedere chiunque allora che indossasse un turbante e un mantello come avevano pensato loro che avrebbe indossato come un sacerdote che sarebbe stato Gesù. Allora sarebbe stato molto confusionale vedere così tanti uomini vestiti in quel modo, perciò non volevano vedere il suo vestito. Quindi forse volevano vedere la sua statura, forse quanto era alto, che spalle larghe aveva, o il certo modo in cui lui portava i capelli o qualcosa del genere. Allora chiunque avrebbe potuto imitarlo. Ma loro volevano vedere l'unto, quindi se volevano vedere l'unto, loro avrebbero cercato un Cristo unto. Ora la Bibbia ha detto, sto leggendo in San Giovanni, stiamo tornando al primo capitolo di San Giovanni e vediamo cos'era egli. Siamo quasi a metà, dodicesimo capitolo ora di San Giovanni. Torniamo al primo di San Giovanni per vedere cos'era egli. E se riusciamo a scoprire cos'egli era, allora sappiamo che cosa egli è, è giusto? Allora sapremo cosa stiamo cercando. Ora, se egli dovesse venire in questa adorabile città, in questa bell'isola qui, di Victoria qui, e noi lo stessimo cercando, lo stiamo facendo stasera, e qui c'è la sua promessa che egli è lo stesso, allora dobbiamo scoprire cosa stiamo cercando. Se volessimo noi, se si tratta del vestito, probabilmente andremmo a vedere, forse. Può essere che un sacerdote ortodosso potrebbe essere vestito come lui o qualche giudeo. Egli non si vestiva in modo diverso dal comune uomo di strada, ma indossava proprio un abito normale. Non indossava abiti religiosi, perché camminava in mezzo agli uomini e questi non si accorgevano mai di chi fosse, perché era vestito proprio come l'uomo comune. Credo che se egli fosse qui oggi, sarebbe un uomo dall'aspetto pulito, indosserebbe un abito, una cravatta, proprio come chiunque altro. Non sarebbe tutto abbigliato con abiti religiosi, non credo che lo farebbe. Io non credo che la piuma faccia l'uccello, ed è la natura dell'uccello, perché gli uccelli più belli che abbiamo sono spazzini, quindi noi la piuma non fa l'uccello. Quindi era il qualcosa in lui che questi greci volevano vedere, ed è quello che vogliamo vedere noi stasera. Vogliamo vedere non... Ora, se dicessimo scendiamo in città e guardiamo in giro, mi dicono che Gesù è in città, andiamo a cercarlo. Se guardassimo e scendessimo per strada e trovassimo un uomo che avesse cicatrici sulla mano e impronte di chiodi e intorno alla fronte qui avesse segni di spine e il sangue gli fosse sceso sul viso, e lo trovassimo con cicatrici di chiodi nei piedi, qualsiasi ipocrita potrebbe avere questo. Certo, chiunque. Dobbiamo cercare quello che egli era, la persona di Gesù. Così ora, vediamo ora qual era la sua persona. Ora, Giovanni ha detto nel primo capitolo, nel principio la parola era. Ora, una parola è un pensiero espresso. Prima è un pensiero, lo pensate, poi lo pronunciate, ed egli era la parola. Nel principio la parola era, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, è giusto? Nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola perché essa era il suo pensiero prima che l'avesse espressa ed era Dio, e quando l'ha espressa essa divenne Dio, perché la parola è una parte di Dio, proprio come voi siete una parte della vostra parola. E quando l'espressa essa divenne Dio, e quella parola è stata fatta carne ed è abitata tra noi, e noi l'abbiamo contemplato, l'unigenito del Padre pieno di grazia. Ora, se egli era la parola di allora, parola espressa e manifestata, allora dovrebbe essere la stessa cosa stasera. Perché quando Dio parla non può mai ritirarla. Vedete, è così che dovete avere fiducia nella vostra Bibbia. E la vostra Bibbia è questo: Dio ha scritto sulla carta sotto forma di parola, perché essa è Dio. Anche l'Antico Testamento, la Bibbia ha detto che la parola di Dio veniva ai profeti. I profeti, la parola di Dio veniva a loro. Ora, quando Gesù era qui sulla terra, disse a quelli che non credevano in Lui, egli era un uomo comune e si faceva chiamare Dio, disse, quando ti fai uguale a Dio sappiamo che sei matto. E lì la parola matto ovviamente lo sappiamo che significa pazzo. E tu sei pazzo, sei un samaritano, hai un diavolo e così via. Ma Gesù disse, investigate le scritture perché in esse pensate di avere vita eterna. Ed esse sono quelle che attestano di me, sono esse che testimoniano di me. Attestare significa testimoniare. Quando si va a un processo per essere testimoni, si attesta per qualcuno. Vedete? E Gesù disse, le scritture sono quelle che testimoniano di me. Quindi egli era la parola di Dio espressa in carne umana. Lo vedete? La promessa di Dio si fece carne per esprimersi. Ecco cos'era Cristo. La parola di Dio espressa in forma umana. La parola si è fatta carne ed è abitata tra noi. Ancora disse a loro, se io non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se non credete a me, credete alle opere. Vedete, questo è Dio che si esprime attraverso la carne. Egli era Dio fatto carne, la parola vivente. Ecco perché i cristiani penso che sia così reale stasera e per cui dovremmo vivere il giusto tipo di vita. Perché, vedete, ci sono molte persone che non si prendono il tempo per leggere la Bibbia, ma leggeranno voi. Vedete, voi siete un'epistola scritta di Dio, un vero autentico cristiano nato di nuovo, e la parola espressa di nuovo perché siete epistole scritte di Dio lette da tutti gli uomini. Che tipo di persona dovremmo essere se sappiamo che la nostra vita è una Bibbia aperta e vivente per l'incredulo, per esprimere Dio nella nostra vita? Notate. Ora vediamo che egli era la parola e la parola è stata fatta carne ed abitata tra noi. Ora scopriamo che in Ebrei, voi che lo state annotando, Ebrei 4:12, la Bibbia ha detto che la parola di Dio è più tagliente di una spada a due tagli, che giunge fino alla divisione e al midollo delle ossa e giudice dei pensieri che sono nel cuore. La parola di Dio giudica i pensieri che sono nel vostro cuore. Quindi Dio stasera, essendo la parola, sa esattamente anche a cosa state pensando in questo preciso istante. Quindi i nostri pensieri non dovrebbero essere puri, puliti, santi, pensando sempre il meglio. Gesù disse ai farisei, disse, come potete parlare cose buone? Perché dalla, disse, voi ipocriti, disse, la bocca parla di ciò che sovrabbonda il cuore. Vedete, pensavano qualcosa nel cuore e parlavano in modo diverso con la bocca. Quindi questo li rendeva ipocriti. Disse, come potete parlare cose buone quando da ciò che sovrabbonda il cuore sapeva cosa c'era nel loro cuore? Vedete, come potete dire cose buone quando dovreste parlare dal vostro cuore? Quindi non dovremmo mai dire niente tranne quello che crediamo e comprendiamo. e che sia puro, senza macchia e santo, e che le nostre conversazioni siano pulite e pure, i nostri pensieri, pensando la cosa migliore, pensando ai pensieri di Dio, rimanendo sul programma di Dio e lontano dalle cose del mondo. È un peccato che le cose del mondo abbiano catturato tanto la Chiesa in questi giorni, e Satana ha avuto un modo indecente di farlo, di introdurre le televisioni dritto nelle case altro, e corrompendo le menti della gente al punto che oggi una grande percentuale della Chiesa che si definisce cristiana resterà a casa dalla riunione di preghiera il mercoledì sera per andare a vedere qualche programma preferito di qualcuno di Hollywood o di qualche altro posto che non dovrebbe nemmeno essere messo sullo schermo, magari vivendo con tre o quattro mariti o mogli e comportandosi male, vivendo tutti i tipi di vita, andare fuori a feste di ubriachi, a fumare e mentire, tutto quello che si può fare di sbagliato. E le nostre chiese si stanno modellando, persino il nostro abbigliamento di oggi diventa simile a Hollywood. Che peccato deve essere che le nostre menti pensino, non possano rimanere pure sante con Cristo. Ha fatto qualcosa la Chiesa, l'ha paralizzata e ha fatto una cosa orribile. Tutti i nostri giornali e tutto sembra essere corrotto. Ma ascoltate, amici, è in quell'ora di corruzione, in quel tempo di corruzione, che Dio attira a sé una sposa che viene fuori da quella corruzione. Questo è ciò che Egli sta cercando, di avere una Chiesa che sia chiamata con il suo nome, qualcuno che cerchi una vita che non ha fine. E se vi dessero stasera il tempo di vivere 10.000 anni e di essere tutta il re su tutta la terra, dicessero, scambierebbe questo con la sua esperienza, signor Branham? No, signore, se vivessi 10 milioni di anni e non invecchiassi mai più di 20 anni e possedessi tutta la terra e tutte le cose che contiene e avessi la garanzia di non ammalarmi mai in 10 milioni di anni, comunque glielo rimetterei in grembo. Io ho qualcosa di più grande di questo, ho la vita eterna, sì. Quando quei 10 milioni di anni saranno passati per la mia vita eterna, beh, non sarà mai neanche come essa, non ha mai avuto inizio, quindi non può finire. Io divento un figlio e voi diventate figli e figlie di Dio, e Dio non ha mai avuto un inizio, quindi non finisce mai. Quindi la parola di Dio deve essere espressa nel nostro stesso essere. Ora scopriamo che quando Gesù venne sulla terra, ora per esprimere la parola di Dio, egli doveva essere un profeta, perché sempre la parola del Signore andava ai profeti. Ora lo sappiamo. Ora Deuteronomio, il 18° capitolo, e ha detto che Mosè disse il grande condottiero che Dio aveva scelto e aveva fatto scendere con una luce sopra di lui una colonna di fuoco e aveva condotto i figli nella terra promessa secondo quanto aveva detto ad Abramo molti anni prima. E li aveva condotti laggiù, disse, al momento di partire, ora il Signore tuo Dio susciterà tra i tuoi fratelli un profeta come me. E andò avanti e disse che le persone che non avessero creduto a questo profeta sarebbero state tagliate fuori dalla congregazione. E lo rinnegarono e non credettero a lui e furono tagliati fuori dalla congregazione. È proprio così, notate. Quindi egli deve essere un profeta. E se leggete in San Giovanni 5:19, Gesù stesso disse, dopo essere passato dalla piscina di Betesda, e là vi trovò quest'uomo che giaceva, e lo interrogarono riguardo al guarire gli altri, qualsiasi cosa fecero. Egli disse, in verità io vi dico che il figlio non può fare niente da se stesso, solo quello che vede fare al padre, questo fa il figlio similmente. Ora credete che questa sia una scrittura ispirata da Dio? Quindi Gesù non compiva un miracolo o non faceva niente finché prima tramite visione non vedeva farlo al Padre. Non si può farlo mentire e lasciare che rimanga Dio, vedete? Quindi si deve credere alla parola proprio così come è scritta. Non c'è contraddizione in essa. Nel corso degli anni ho chiesto che una persona mi mostrasse una contraddizione. Non ce ne sono. Anche se tutto il libro di 66, scritto a centinaia e centinaia di anni, di distanza da profeti diversi e così via, ma ogni parola si unisce e si incastra proprio così. È giusto, non la contraddicono, non si contraddice. Così vediamo che la parola è vera. È così che si può avere fede. Non in una chiesa, in un'organizzazione, ma nella parola. Questa è la cosa che non passerà. E se Dio è mai chiamato sulla scena a prendere una decisione, la decisione che prende per prima deve rimanere sempre con quella stessa decisione. Ora guardate voi e io, possiamo prendere una decisione e forse dopo un po' di tempo scopriamo di aver sbagliato, così prendiamo un'altra decisione che è migliore. Più tardi scopriamo di aver sbagliato e prendiamo un'altra decisione. Perché siamo limitati, esseri umani della terra, creature del tempo. Ma Dio è infinito, quindi non può prendere una decisione migliore, perché ogni decisione è perfetta. Se è stato chiamato sulla scena per salvare un uomo, e la base sulla quale ha salvato quell'uomo, egli deve rimanere per sempre su quella stessa base con cui ha salvato il primo uomo. Se non lo fa, allora ha sbagliato quando ha agito la prima volta, e allora si dovrebbe dire che Dio ha commesso un errore. Ora voi potreste dire: io ho sbagliato, non avrei dovuto farlo, lo farò a modo tuo, lo farò in quest'altro modo. Ora questo non sarebbe un Dio? Dio è infinito. Su quali basi Dio ha salvato l'uomo la prima volta? Sotto il sangue versato, e non l'ha mai cambiato e non lo cambierà mai. Sì, Signore, è il sangue che salva. Nel giardino dell'Eden fu uccisa una bestia innocente, fu versato sangue per salvare Adamo ed Eva dai tormenti dell'aldilà, l'inferno, un sangue innocente. E oggi, anche se abbiamo cercato di istruire le persone su questo, abbiamo cercato di nominare le persone per questo, abbiamo cercato di fare di tutto e scopriamo che noi separiamo gli uomini. Ma sotto un'unica cosa, il sangue versato, possiamo essere tutti fratelli e sorelle in Cristo. È ancora il sangue versato di un innocente che salva. La guarigione divina era basata su la prima volta che Dio è stato mai chiamato sulla scena per guarire un uomo. La prima cosa che capiamo è stato il suo uso, e quando egli lo fece lo basò sulla base di "se crederai", e da allora non l'ha mai cambiato. Si tratta di fede nella promessa di Dio, e quindi deve rimanere sempre lo stesso. E notate, nel sacrificio di Abramo, egli separò quando fece la conferma nel 16° capitolo della Genesi, quando prese quelli, la capra e la giovenca, e le separò. Perché le dispensazioni andarono da un agnello naturale all'agnello di Dio. Ma avete notato che il piccione e la tortora non li separò? E rappresentavano sempre la guarigione divina, perché quando un lebbroso o qualcosa del genere veniva nettato, uccidevano un uccello e versavano il sangue sull'altro, e sulle sue ali uscivano gridando "Santo, santo al Signore", cospargendo la terra come espiazione. E gli uccelli non venivano separati perché erano inclusi nell'espiazione. E se l'antica espiazione aveva in sé la guarigione divina, quanto più grande è questa espiazione, la nuova. Vedete, quindi non c'è dubbio su questo per Dio. Ora egli era qui, venne per adempiere alla parola di Dio. Per adempiere alla parola di Dio, egli doveva essere l'espressione della parola di Dio. Ora, guardate cosa otteniamo. Torniamo indietro, potremmo occupare un sacco di tempo, ma non lo faremo. Risparmieremo tempo, se possibile. Notate, troviamo il suo ministero che inizia qui in San Giovanni e scopriamo. Conosciamo la sua nascita e come egli venne dal deserto e fu battezzato da Giovanni e poi andò nel deserto e fu tentato dal diavolo per 40 giorni. Poi uscì dal deserto e subito cominciarono a verificarsi grandi segni e prodigi. Ora Giovanni fu testimone, vide il segno del Messia. Ora Giovanni non era andato a scuola per imparare questo, anche se suo padre era un sacerdote. Suo padre morì quando lui aveva circa 9 anni. Invece di seguire la linea regolare di suo padre, di essere sacerdote e così via, e tutte le scuole, il suo compito era troppo importante. Doveva essere il precursore del Messia, doveva essere quello che lo avrebbe introdotto. Era stato profetizzato da Isaia il profeta 712 anni prima che nascesse. Ci sarà la voce di uno nel deserto che grida, e anche 400 anni prima della sua nascita. Michea, l'ultimo profeta, disse: ecco, io mando il mio messaggero davanti a me per dichiarare la via. Quindi non doveva accettare l'idea di qualche scuola su questo, doveva andare nel deserto. E quando tornò rimase là finché non fu sicuro di conoscere il segno, ed ecco cosa disse: colui che mi ha detto nel deserto di andare a battezzare con acqua, ha detto, su chi vedrai lo Spirito discendere e rimanere, è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Lui doveva essere sicuro. E amici, se Cristo stava venendo e Giovanni doveva essere sicuro di quello che stava facendo, lasciate che questo penetri a fondo nel vostro cuore. Noi dobbiamo essere sicuri di questo. Ci sono cose di ogni genere che accadono, ma dobbiamo essere sicuri. Non si può tornare a riprovare. Si fa ora o mai. Questo è il vostro momento. Ora Gesù subito, c'era un uomo di nome Andrea, un grand'uomo, bravo uomo, un pescatore. Lui e suo fratello Simone pescavano insieme. Così avevano sentito parlare del ministero di Giovanni e così, essendo religiosi, avevano studiato le scritture moltissimo insieme e sapevano che stava per arrivare un Messia. Il loro padre, John, era un fariseo, un insegnante. E io, come ci viene detto un giorno, si sedette sul bordo della sua navicella e disse ad Andrea e a Pietro: ragazzi miei, ho sempre pensato che avrei vissuto per vedere il Messia, ma mentre i suoi capelli grigi erano sospinti dai venti, con la sua pelle rugosa disse, io sarò raccolto con la mia gente, quindi suppongo che non lo vedrò, ma forse voi lo vedrete nel vostro giorno. Ora, figlioli, quando il Messia verrà, poco prima della sua venuta, avverrà di tutto, tutti i tipi di Messia, ma non lasciatevi ingannare, figli miei. Ricordatevi che la Bibbia ci insegna, Mosè, il nostro profeta, ci insegna che quando il Messia verrà, sarà un profeta, non un istruttore, non uno studioso, un profeta, il re profeta, dove tutti quei grandi doni che erano in quei profeti si riuniranno tutti in un'unica divinità, vedete? Sarà un re profeta. E dovete ricordarvi che Mosè ci disse di non essere ingannati, ma il Signore Dio avrebbe suscitato questo Messia e sarebbe stato un profeta. Così quando arrivò Giovanni gli chiesero, disse, sei tu quel profeta? Lui disse, non lo sono, ma egli viene dopo di me. Io non sono degno di portare il correggiuolo delle sue scarpe. Egli viene dopo di me. Io non sono quel profeta, ma egli verrà dopo di me. E vi dico che egli è in mezzo a voi ora e voi non lo sapete. Ed egli lo era. Disse, c'è uno che sta in mezzo a voi in questo momento che non conoscete. Lui è quello. Lui era così sicuro che egli stesse vivendo in quel giorno appena prima di... Sapeva che il suo compito era di annunciare il Messia. E quando stava annunciando la venuta del Messia, sapeva che doveva venire in quell'epoca proprio allora. Così disse, egli è in mezzo a voi e sulla terra oggi. Egli sta in mezzo a voi. Ma ora cos'era? Questo non avrebbe dato un'esca per tutte le denominazioni di quel giorno? Bene, qui abbiamo il dottor tal dettagli, il rabbino tal dettagli. Guardate che bel tipo è, guardate come si pettina i capelli, come parla bene. Lui si è laureato, ha preso la laurea quando aveva solo 15 anni. Beh, sapete che quello è il Messia, vedete? Ma Giovanni scuoteva la testa, disse, colui che mi ha detto nel deserto di andare a battezzare con acqua, ha detto, su chi vedo lo Spirito discende, questa luce che scende dal cielo e che viene su di lui, ecco, è quello. Io sto aspettando di trovarlo. Un giorno si recò fuori ed eccolo stare là, lo vide. Un uomo senza istruzione che non era mai andato a scuola un giorno in vita sua. Non abbiamo documentazione che egli sia mai andato a scuola, mai scritto un libro, niente. Sappiamo a malapena. Egli venne e se ne andò nello stesso modo, ma era Emanuele. Io Andrea aveva seguito queste riunioni, aveva ascoltato Giovanni e quel giorno si trovava là e sentì Giovanni dire, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni rimase a quel punto stupito guardando qualcosa. Ecco che se scendeva una voce dire, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto di dimorare. Nessun altro la sentì, nessun altro la vide. Solo Giovanni testimoniò di averla vista. Perché? Gli era stato promesso. Il resto del mondo non sarebbe stato qui stasera. Vi è stato promesso qualcosa e voi lo aspettate. È per questo che egli si rivela allo stesso modo. Così loro stavano guardando e Giovanni fu testimone. Andrea va a casa e quella sera disse a Simone, abbiamo trovato il Messia. Beh, posso immaginare Simone dire, ora aspetto un attimo, Andrea, ci è stato insegnato di meglio. Ora qualche cosiddetto profeta del deserto là fuori, o proprio quello che dici tu? E un giorno Simone andò con lui alla presenza del Signore Gesù. Ora Simone non era istruito. Sappiamo che la Bibbia ha detto che era sia ignorante che non istruito. Non sapeva nemmeno firmare il proprio nome. È quel tipo di persona che Dio scelse. E se l'istruzione ha una parte così importante, perché egli? Perché scelse una persona del genere per darle le chiavi del regno? Vedete, usciamo fuori pista. Ora, non sostengo l'analfabetismo, espongo solo i fatti. Dio vuole un cuore umile. Preferirei che i miei figli conoscessero Gesù Cristo come loro Salvatore e non sapessero nemmeno firmare il loro nome che avere che essere il miglior istruttore che ci sia al mondo. Proprio così, notate, perché questa è vita eterna, conoscere Lui. Egli era qui, Simone si avvicinò in sua presenza, aveva detto, vieni ad ascoltarlo solo una volta. Tra pochi giorni inizierà a predicare perché è uscito dal deserto. E la gente ha cominciato ad andare, egli ha iniziato a pregare per i malati e vengono guariti. E non sarà forse quello il Messia? Ora guarda qui, Andrea, il Messia secondo la parola sarà profeta. Beh, credo che Giovanni sia un profeta. Quale segno ha mostrato che era profeta? Ha solo parlato, vedete? Bene. Ma vieni da questa persona. Ora ecco arrivare Simone va alla sua presenza e appena Gesù lo vide disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Così avvenne, lui capì subito che quello era il Messia, perché non solo lo conosceva, ma conosceva anche quel suo anziano padre, devoto che lo aveva tenuto nella parola. Vedete come si incastra tutto? Simon Pietro riconobbe subito che quello era il Messia e gli furono date le chiavi del regno. C'era uno presente di nome Filippo, anche lui era stato lettore della Bibbia e lui e un uomo di nome Andrea avevano avuto molta comunione come voi andando a casa. Se credete, quanti studiate tra di voi, studiate la parola e andate a casa ed esaminate le scritture e loro erano preoccupati per il tempo in cui vivevano, così esaminarono le scritture molto attentamente e quando lo fecero scoprirono che cosa egli doveva essere e quando Filippo vide questo, gli bastò, aggirò la montagna che sono circa 15 miglia intorno al monte, se vi troverete mai in Palestina potete constatare i luoghi. E lui fece il giro un giorno e tornò indietro il giorno dopo. Ora, quando trovò Natanaele, lui si trovava nel frutteto là fuori, nella sua piantagione di fichi, e stava pregando là fuori. E così ecco che giunse Filippo a trovarlo. Lui lo trovò in ginocchio a pregare Dio. Dopo aver finito di pregare, si alzò. E disse, Natanaele, vieni a vedere chi abbiamo trovato. Abbiamo trovato il Messia di cui parlava Mosè. Il profeta che Mosè aveva detto che il Signore nostro Dio avrebbe suscitato. Lo abbiamo trovato. Posso immaginare Natanaele che dice, Filippo, cosa vuoi dire? Di chi si tratta? È Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. Ora questo era troppo per quella persona, disse, potrebbe mai uscire qualcosa di buono da Nazareth, da quel gruppo di santi rotolanti, scusatemi, di persone laggiù, potrebbe esserci qualcosa di buono che viene da loro? Beh, sappiamo che se venisse da qualche parte sarebbe della nostra denominazione, potrebbe venire qualcosa di buono da là? Ora Filippo gli diede la migliore risposta che qualcuno potesse dargli, disse, vieni, vedi, non rimanere a casa a criticare, vieni, prendi le scritture. Tu ne scopri se è giusto o no. Sulla strada di ritorno posso sentire la loro conversazione, posso sentire Filippo dire qui a Natanaele, dire, Natanaele, ti ricordi quella volta che hai comprato il pesce laggiù sul fiume? Da quel vecchio pescatore di nome Simone che non ha saputo firmare la ricevuta per te. Sì, me lo ricordo. Bene, ora, io conoscevo suo padre, ho comprato il pesce da Giona, suo padre, ha un figlio di nome Andrea. Sì, sono entrambi credenti e appena Simone si è avvicinato alla presenza di questo Messia, egli lo ha guardato in faccia, lo ha chiamato Simone e gli ha detto il nome di suo padre. Ora sappiamo che la scrittura dice che il Signore susciterà un profeta e noi siamo giudei e siamo conosciuti per credere ai nostri profeti. E la nostra Bibbia ci dice inoltre qui che se c'è uno che è spirituale o profeta tra di voi, io il Signore parlerò a questo profeta e quello che dice si avvererà. Allora ascoltatelo e se non si avvererà, allora non ascoltatelo. E qui c'è un uomo che quello che dice è proprio lì, puntuale a dimostrare che è così. Non mi sorprenderebbe se egli ti chiamasse quando sarai arrivato davanti a lui. Va bene, quando arrivarono alla sua presenza, forse Gesù stava facendo scorrere una fila di preghiera o quello che era, forse lui stava in piedi tra il pubblico, ma ovunque fosse, quando Gesù catturò il suo sguardo disse, ecco un israelita in cui non c'è frode. Questo lo fece sgonfiare. Disse, Rabbi, come mi hai conosciuto? Ora tutti si vestivano allo stesso modo, portavano la barba e turbante e vesti. Rabbi, quando mi hai conosciuto? Egli disse prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero. Io ti vedevo. Oh, che occhi! Io ti vedevo sotto il fico. Sapete una cosa? Quell'uomo istruito della Scrittura, quel seme predestinato alla vita eterna, quando quella luce balenosa di lui disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Non lo fece il suo vestito, non lo fece la sua stazza, la sua pettinatura, il modo in cui portava la barba, ma lo spirito che era in lui mostrava che era Dio. La parola fatta carne perché sapeva giudicare i pensieri che sono nel cuore. Questo era Gesù ieri e se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, sarà lo stesso. Così egli sarebbe oggi, è giusto? Se quello era Gesù, sarebbe lo stesso Cristo. Vedete come ho detto un paio di sere fa, se si potesse togliere tutta la vita da un pesco e trasferire la vita di un pero nel pesco, questo produrrebbe pesche. Certo, il tipo di vita che c'è dentro è quello che produce. Dai loro frutti li riconoscete. Gesù disse in San Giovanni 14:12, chi crede in me le opere che io faccio le farà anche lui. Figlio dell'uomo, angeli che salgono e scendono e così via. Voi siete in posizione, vi siete messi in posizione riconoscendo lui che siete soggetti ora a vedere cose più grandi. Oh, se solo riuscissimo a metterci in quella posizione per riconoscere Lui, allora vedremo verificarsi la guarigione nel nostro corpo. Allora vedremo arrivare la gioia e vedremo accadere grandi cose. Ora può essere che il suo sacerdote si trovasse là. Oh, c'erano quelli che si trovavano presenti che non ci credevano. Gli insegnanti di quei giorni che erano presenti con le mani dietro. Sapevano di dover rispondere alla loro congregazione. Era già stato fatto. Sapete cosa dissero? Dissero questo tizio è Belzebù, il diavolo, un indovino. E Gesù disse, io vi perdono per avermi chiamato un così, ma un giorno lo Spirito Santo verrà a fare la stessa cosa e dire una sola parola contro di esso. Non sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo che deve venire. Ecco com'è peccato, com'è in quest'ultimo giorno. Abbiamo avuto 2000 anni di insegnamento. Egli era là. Come potremmo continuare con questi personaggi? Ma a motivo del tempo forse lo riprenderemo domani sera. Notate, ecco com'è. Ora ricordate, c'erano presenti quelli che erano uomini santi, erano brav'uomini, erano insegnanti. Ma Gesù disse, voi circuite il mare per fare un proselito e quando lo portate nel vostro vile, lui è figliolo della gente, il doppio più di quanto lo era all'inizio. Disse, perché annullate i comandamenti di Dio con le vostre tradizioni? Ed è questo il problema di oggi. Abbiamo preso la loro tradizione e l'abbiamo aggiunta alla Chiesa, invece di prendere quello che Dio ha detto. Vedete? Ora voi sapete che Gesù Cristo non venne nel modo sbagliato. Venne esattamente come la Bibbia aveva detto che sarebbe venuto. Ma le loro tradizioni l'avevano stabilito con un altro stile di Cristo. Ed egli venne povero e umile, esattamente quello che la Bibbia disse che avrebbe fatto. E fece esattamente la stessa cosa e mostrò il suo segno messianico esattamente come disse la Bibbia. Ma loro non era stato insegnato a credere in quel modo. Dio, non permettere che questa volta ci sfugga. Apriamo il cuore e la mente per ascoltare. Vendere la parola, egli era la parola, e la parola era Dio, e la parola fu fatta carne, e la stessa parola ha promesso, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Ma voi mi vedrete, perché io, e io è un pronome personale, io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del compimento. Esatto, e le opere che io faccio, voi farete la stessa cosa. Non pensate a quello che direte, perché non siete voi a parlare. È il Padre, lo Spirito Santo che abita in voi, che parla. Io non faccio niente finché il Padre non me lo mostra. Vedeva una visione. Ora la stessa cosa vale anche oggi. Tutto quello che Dio era lo riversò in Cristo, tutto quello che Cristo era lo riversò nella Chiesa. È sempre lo stesso Dio. Dio sopra di noi non poteva avvicinarsi a noi perché eravamo peccatori. Il sangue degli agnelli non poteva togliere il peccato. Ma poi Dio si fece carne e abitò in mezzo a noi. Noi crediamo a questo. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a sé. Ogni cristiano crede a questo. Oggi, quando cercano di fare di lui solo un filosofo o un insegnante, ciò mi fa ribollire. Egli era divino. Era più di un insegnante o di un filosofo. Era Emanuele. Dio si creò un corpo, suo figlio, e scese e abitò in quel corpo. Dio in Cristo. Non sono io a fare le opere, il Padre mio. Egli mi mostra cosa fare e io agisco in sua presenza al posto suo. San Giovanni, oh my, è proprio facile, vedete, capire di cosa sta parlando. Guardate, quando egli era qui sulla terra, disse, io vengo da Dio, vado a Dio. È giusto? Ora qualsiasi insegnante sa che quella colonna di fuoco che seguiva i figli nel deserto, cioè il deserto, cioè i figli di Israele seguivano quella colonna di fuoco, che quella era Cristo. Tutti voi lo credete, non è vero? Era l'angelo del patto. Mosè abbandonò l'Egitto avendo reputato il vitupero di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Era Cristo. Poi qui c'era quell'angelo, era in... Beh, egli disse la stessa cosa. Disse allora, disse anche, egli era prima che Abramo fosse io sono. L'io sono era colui che stava con Mosè nel deserto in quel pruno di fuoco. Prima, San Giovanni 6, prima che Abramo fosse, io sono. E quello fu un memoriale per tutte le generazioni. Non io sarò, io ero, io sono. Tempo presente, lo stesso ieri, oggi e in eterno. La sua morte, sepoltura, risurrezione. E uno di nome Saulo era sulla strada per Damasco per arrestare le persone che si comportavano in questo modo. E verso mezzogiorno fu colpito da una luce. La stessa luce. Non può cambiare, egli deve rimanere lo stesso. Io vengo da Dio, fatto carne, vado a Dio. Amen. Come si fa a sapere che era lo stesso Dio? Lui disse, Signore. Egli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui disse, chi sei tu, Signore? Disse, io sono Gesù. Fu lui che entrò quella notte, quella luce, e tolse le catene a Pietro e aprì la porta e lo portò fuori, l'angelo del Signore. Io vengo da Dio e vado a Dio, facendo di lui Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è con noi stasera, lo stesso Dio. Notate, in Abramo, egli aveva mostrato quei segni ad Abramo per tutto il tempo, ma alla fine si arrivò al segno di chiusura principale. Ora ricordatevi, siamo seduti qui stasera. Vedo alcuni miei amici indiani di quassù, giù. Sono indiani qui, ci sono tedeschi, svedesi, irlandesi, tutti diversi tipi di persone o quel che chiamiamo nazionalità. Ma c'è solo, siamo venuti tutti da un solo uomo, Adamo, e ci sono solo tre razze in tutto il mondo, e che sono il popolo di Cam, Sem e Japheth. Perché da quei tre, dopo la distruzione antidiluviana, non c'era più nessuno sulla terra. E notate Pietro con le chiavi, lo aprì ai giudei a Pentecoste, ai samaritani e poi a Cornelio. E poi da quel momento in poi fu per tutti, vedete, cioè giudei, samaritani e gentili. Ora notate, i giudei e i samaritani, il samaritano era per metà giudeo e per metà gentile, quindi credevano in un Dio ma aspettavano un Messia, e se stanno aspettando un Messia allora egli ha il dovere di andare da loro. Amen. Mi sento piuttosto religioso in questo momento. Sappiate che egli mantiene la sua promessa. Ora egli venne al Giudeo, eletto, e fece conoscere il suo segno davanti a tutti loro. Alcuni di loro dissero, Belzebù, è un indovino, chiamando le opere di Dio uno spirito impuro che sapeva giudicare il pensiero, non sapendo che la parola è un giudice dei pensieri, un profeta, che la parola del Signore andava al profeta. Lo rende la parola in una parte, come noi stasera delle parti della parola. Egli aveva la parola al completo, la pienezza di Dio era in lui. Egli l'aveva senza misura. Noi ce l'abbiamo con misura, ma è lo stesso spirito. Notate qui, egli stava a compiere esattamente il segno messianico e solo uno di tanti intanto dei giudei gli credeva. Ora c'erano quelli che non volevano credergli e non si potrebbe dire che non fossero brav'uomini. No, signore, erano brav'uomini, dovevano vivere bene. Non si poteva dire che non fossero onesti, retti e non imbrogliavano, rubavano. No, signore, ma quelle cose non salvano. Non è dalle buone opere che siamo salvati. Se le opere buone lo avessero fatto Cristo, non sarebbe dovuto morire, vedete? Si tratta di una nascita. Si deve nascere di nuovo. Si deve proprio nascere. Non c'è modo di uscirne. Se un uomo non nasce di nuovo, non vedrà affatto il regno. Ora guardate, il peccato non è mentire, rubare, bere, commettere adulterio. Quello non è peccato. Quelli sono gli attributi dell'incredulità. L'unico peccato che esiste è l'incredulità. L'unica giustizia che c'è è la fede. Fede e incredulità sono le uniche due fonti da cui proviene. La Bibbia ha detto: chi non crede già condannato. Così poi dove? Quanto religioso? Buddha, religioso. Quei maomettani sono onesti quanto è vero che splende il sole. Vedete, certo, sono persone religiose, gentili, buone, ma incredule. E questo li rende peccatori. E chiunque non creda ogni parola di questa Bibbia, lo Spirito in voi è sbagliato. Lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia. Essa ha detto così. Ebrei al primo capitolo dice: uomini di un tempo sospinti dallo Spirito Santo scrissero la Bibbia. Esatto, quindi lo Spirito Santo scrisse la Bibbia. Puoi egli tornare indietro e negarlo o inserirvi qualcosa che non sia giusta? Il vero Spirito Santo nella vita di ogni uomo sottolineerà ogni versetto della Bibbia con un amen. Il vero Spirito Santo creda a essa. Ora questi samaritani aspettavano un Messia. I giudei vennero, egli si mostrò come Messia. E quando lo fece, riconobbero che quello era il Messia. Altri non vollero perché la loro chiesa li teneva fuori. Beh, sapete cosa accadde? Poi ci furono dei samaritani. Un giorno egli era qua su a Gerusalemme e stava andando a Gerico, che era proprio in fondo alla montagna, proprio lungo il sentiero per Gerico, ma doveva passare per la Samaria. Sarebbe come se io andassi a casa mia in Indiana passando per la California, andando fuori strada. Io vivo in questa direzione, la California, suppongo, e da questa parte, vedete, lungo la costa, io devo andare a est. Ma egli andò vicino alla Samaria e si fermò in una città di nome Sicar e mandò i suoi discepoli a prendere del cibo. E mentre erano andati nella città di Sicar, cosa accadde? Gesù era seduto di fronte alla collina e dalla città venne fuori una piccola donna. Questo si trova in San Giovanni al quarto capitolo. Venne fuori una donna dalla città chiamata la donna di Samaria. Ora ascoltate molto attentamente. Questa donna venne fuori, ora lei era una donna di cattiva reputazione. Ora se dovessimo dirlo oggi diremmo la donna luci rosso o qualcosa del genere. Ecco qual era il suo problema. Aveva avuto troppi mariti, aveva avuto 5 mariti e allora viveva con uno, quindi non era suo. Così andò a prendere l'acqua verso le 11 e guardò laggiù e vide un giudeo che disse: donna, portami da bere. Beh, disse lei, noi abbiamo, in quanto abbiamo la segregazione qui, beh, non dovresti chiedermelo, io sono una samaritana e tu sei un giudeo, noi non abbiamo rapporti tra di noi. Cosa sta facendo lui adesso? Ora dovete prendermi in parola. Egli sta contattando lo spirito di lei. Il padre gli aveva detto di andare lassù, ma ora qui c'è l'unica persona che aveva visto, così lei venne, quindi doveva essere quella. Quindi sta contattando lo spirito di lei. Egli disse, beh, i nostri padri bevvero da... Egli disse, prima disse io... Se tu me lo chiedessi io ti darei acqua che non vieni qui ad attingere, disse lui. Oh, il pozzo è profondo, tu non hai niente con cui attingere. Cominciò a parlarla, vedete, stava afferrando il suo spirito. E lei disse, beh, voi adorate a Gerusalemme, noi adoriamo su questo monte e così via. E gli disse, sta arrivando l'ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in verità e spirito. E gli capì qual era il suo problema e disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, io non ho marito. Egli disse: hai detto la verità, perché hai avuto cinque mariti e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Guardate quella piccola donna, sapeva cose su Dio di più della metà dei predicatori di oggi nella sua condizione. Si fermò, rimase stupita. Guardateli, guardate quei sacerdoti laggiù che dicevano: quest'uomo è Belzebù, un indovino. Ma quella piccola donna prostituta si fermò e disse: Signore, vedo che tu sei quel profeta. Sappiamo che quando il Messia verrà ci dirà queste cose, ma tu chi sei? Egli disse: io che ti parlo sono adesso, Gesù ieri. Guardate cosa fece lei, lasciò la brocca d'acqua, corse in città e disse a quegli uomini: venite, vedete un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto, non è costui lo stesso Messia? In altre parole, non è questo il segno che il Messia deve mostrare? Guardate la differenza quando quella luce, quello spirito attraversò quel piccolo seme predestinato che giaceva lì, ha ordinato alla vita eterna. Quegli insegnanti religiosi, questo non li interessò un po'. Consideravano così tanto il proprio modo di fare le cose che questo non poteva, doveva essere a modo loro o nessun modo affatto. Ma quando colpì quella piccola prostituta, lei era stata ordinata alla vita. Disse: noi sappiamo, ci è stato insegnato, noi crediamo. Amen. Sappiamo che quando il Messia verrà ci dirà queste cose. Tu chi sei? Egli disse: io sono adesso. Questo bastò, questo è quanto. Qui lei vide compiersi il segno, capì che si trattava del Messia. Corse in città e disse agli uomini: venite, vedete quest'uomo. Non è questo il segno stesso che il Messia deve compiere? Vedete, la Bibbia ha detto che la gente di quella città credette in lui grazie alla testimonianza della donna. Egli non dovette fare un'altra cosa. La donna testimoniò che è la verità. Egli mi ha detto che ho avuto cinque mariti, voi uomini sapete che li ho avuti. Eccolo, ed egli era il Messia. Ora, se questo fu il modo in cui lo riconobbero ieri, ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, voi dite: che dire di ieri? Paolo scriveva agli ebrei al tempo della Bibbia. Ieri era Dio che si trovava nei profeti. Credete a questo? Guardate Davide che sale sul monte, un re rigettato che piange. Circa 500 anni dopo questo, il figlio di Davide si trovava sullo stesso monte che piangeva, un re rigettato. Guardate Giuseppe venduto per 30 pezzi d'argento, quasi 30 pezzi d'argento. Guardatelo, quando era nato era profeta, poteva profetizzare, predire le cose a venire, interpretare sogni. Spirituale, amato dai suoi padri, odiato e da suo padre e odiato dai suoi fratelli, proprio come lo fu Gesù, vedete? E fu gettato in una fossa e creduto morto, fu preso e messo alla destra del faraone. Nessuno nella sua prigione, come Gesù fu inchiodato a una croce nella sua prigione, ce n'era uno perduto, uno salvato. E Giuseppe ce n'era uno perduto, uno salvato. E ascese al fianco del faraone e nessuno poteva andare da faraone solo tramite Giuseppe. Gesù ascese in cielo e nessuno va dal Padre solo tramite Gesù. E quando Giuseppe lasciava il trono per uscire, la tromba suonava e ogni ginocchio si prostrava. Inchinatevi, arriva Giuseppe. E quando Gesù lascerà il trono, ogni ginocchio si inchinerà e ogni lingua confesserà, vedete? Era lo spirito del Messia in quegli uomini. Ecco perché la parola di Dio veniva ai profeti. E qui la completa parola di Dio fu manifestata per redimere l'uomo. Ora, se questo era quello che egli era ieri, questo è quello che egli sarebbe oggi. Poi Paolo disse che egli sarà lo stesso in eterno, quindi vediamo. Ora ecco che vennero avanti il giudeo e la samaritana, ma noi gentili non stavamo aspettando alcun Messia, eravamo romani, anglosassoni, adoravamo idoli e così via. Noi non stavamo aspettando alcun Messia, così egli non si è mai mostrato. Nemmeno una volta egli fece questo davanti a un Messia, davanti a un gentile. Trovatelo nella Bibbia, nemmeno una volta. Perché? Ora ricordatevi, egli non può cambiare. E alla fine della dispensazione giudaica di quei, se egli dimostrasse così di essere lui stesso e lasciasse i gentili passare solo sulla teologia senza vedere la stessa cosa, allora non è Dio. Egli fece qualcosa quel tempo che la fine della loro razza e del loro tempo che egli non fece qui. Ora, l'aveva promesso? Sì, velocemente, ora chiuderò. Gesù disse in San Luca come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Lo sapete? Guardiamo Sodoma. Abraham, simbolo della Chiesa. Ricordatevi che ci sono sempre tre classi di persone che sono i credenti, i falsi credenti e gli increduli. Ci sono in ogni gruppo di persone. Eccoli che arrivano. Abraham era venuto da molto tempo e visto grandi prodigi davanti a Dio, grandi segni. Ora lui rappresenta la Chiesa eletta. Dio diede ad Abraham il patto senza vincolo legato a esso, lo salvò nella sua grazia, cioè per la sua grazia, senza condizioni, ad Abraham e alla sua progenie, vedete? Non siete voi a cercare Dio, è Dio che cerca voi. Avete detto, ho cercato e cercato, no, è stato Dio a cercarvi, solo che voi non volevate liberarvi, tutto qui, vedete, tutto qui. Dio cerca l'uomo, non l'uomo che cerca Dio. La natura stessa dell'uomo si mostrò nel giardino dell'Eden quando peccò, invece di venire fuori e confessarlo, scappò. Non fu Adamo a correre per il giardino gridando, Dio, Dio, dove sei? Fu Dio a dire, Adamo, Adamo, dove sei? Vedete? La stessa cosa oggi, vedete? È Dio che cerca l'uomo. Nessuno può venire se prima il Padre mio non lo attira, vedete? Ora eccoli qui, Abraham aveva visto grandi cose davanti a Dio. Ora Abraham aveva un parente, un nipote, che era Lot, e Lot aveva fatto la sua scelta, giù, a vivere come il mondo a Sodoma. Conoscete la storia? C'erano i sodomiti increduli, c'erano i credenti tiepidi, Lot e la sua famiglia. Qui c'erano Abraham e la sua famiglia messi in posizione qui. Era giunto il momento di far cadere il fuoco. Che cosa accadde? Ascoltate attentamente ora in chiusura. Un giorno ci furono tre angeli che si presentarono davanti all'accampamento di Abraham. Uno di loro era Dio stesso. Abraham lo chiamò Elohim, cioè Dio, mio Signore, maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E, colui che esiste da sé. Arrivarono due di loro, scesero a Sodoma e predicarono il Vangelo e cercarono di tirarli fuori. Tutti quelli che credono a questo dicano Amen. Noi lo crediamo. Lot uscì. Vi ricordate quanto fu rigida la sua parola? L'angelo persino disse non girarti nemmeno indietro. E la moglie di Lot si girò a guardare indietro perché le sue figlie e i suoi nipoti stavano bruciando nei giudizi di Dio. Lei si girò e ancora oggi è là. Si deve obbedire. Dite questo? Oh, non fa differenza. Quello che fa differenza, perché una donna che non credette a una piccola parte della parola causò ogni malattia, tristezza, morte e tutto il resto. Fu Eva. E Gesù disse, ricordatevi della moglie di Lot. Lei aveva molto più da guardare indietro di quello che abbiamo noi. Le sue figlie e i suoi nipoti stavano bruciando nei fuochi del giudizio di Dio e lei, quella madre, si girò proprio a guardare indietro. Solo che le era stato ordinato da quell'angelo di non farlo e lui si girò lo stesso indietro e lei rimane oggi una statua di sale, una vergogna per tutti gli anni. Notate, ora questi angeli andarono e due di loro scesero e predicarono a Lot e alla sua famiglia. Non fecero tanti miracoli, fecero pochi miracoli come accecare gli occhi quando andarono a prenderli. E la predicazione del Vangelo acceca gli occhi dell'incredulo, ma loro stavano predicando, venite fuori da qui, venite fuori da Sodoma. Ma ascoltate, colui che stava parlando ad Abraham non disse vieni fuori da Sodoma, perché lui e il suo gruppo non erano a Sodoma, quella è la Chiesa eletta. Ora ricordate, Gesù disse come fu in quel giorno, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ora ascoltate attentamente. E quanti qui presenti sono nati di nuovo? Vediamo la mano. Spirito, va bene? Ora dovreste essere in grado di prendere la carne. Ascoltate attentamente. Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ora questi due messaggeri, i messaggeri eccezionali, andarono là. Lot disse di aver dato il suo messaggio, ma a loro non era sembrato niente. Non gli avevano prestato attenzione perché la vita che conduceva lo dimostrava, una chiesa tiepida. Anche le sue stesse figlie non gli credevano. Ma quando questi messaggeri andarono, loro videro che erano uomini devoti. E se oggi Sodoma non ha ricevuto i suoi uomini devoti in un'ora a Roberts e un Billy Graham, non ne ho mai conosciuto uno. Uomini devoti che li scuotono. Guardate Billy Graham, quel grande evangelista laggiù a Sodoma che spara a raffica senza fare miracoli, solo andate via di qui, pentitevi o perirete, lui grida. E ascoltate, abbiamo avuto grandi uomini nel corso dei secoli. Abbiamo avuto Moody, Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvino, fino in fondo, ma non abbiamo mai avuto un messaggero per quella chiesa nominale che il suo nome terminasse come terminava Abraham. Per mostrare che lui era una progenie di Abraham, G-R-A-H-A-M, per la chiesa nominale. Abbiamo avuto tutti i tipi di nomi, ma mai quel nome. È così. E ora c'era un messaggero mandato alla chiesa eletta, Abraham. Guardate cosa fece. Si mise là e disse, Abraham. Ora ricordatevi che un giorno prima si chiamava Abramo e sua moglie si chiamava Sarai. Sarai. Lo cambiò in Sara, S-A-R-A, e il suo nome fu da Abramo in Abraham. Guardate questo messaggero, sembra un uomo vestito addosso polvere sui vestiti, seduto che mangia costolette di vitello e beve latte e mangia burro e pane. Esatto, era Dio che si trovava là. Ed egli disse, Abraham, dov'è tua moglie Sara, S-A-R-A? Come faceva a sapere che il suo nome era stato cambiato da Abramo in Abraham? Come faceva a sapere che aveva una moglie? E come faceva a sapere che il suo nome era Sara? E Abraham disse, nella tenda, dietro di te. Notate, la Bibbia dice specificamente dietro di lui. Guardate qui dimostra io, pronome personale. Io ti visiterò secondo il tempo della vita, come ti ho promesso. Vedete chi era? Era il Dio che gli aveva parlato per tutto il tempo lungo il cammino a cui lui aveva creduto per 25 anni. Io ti visiterò secondo... E Sara ora aveva 90 anni, Abram ne aveva 100. Loro non avevano vita matrimoniale come marito e moglie. Sapete cosa sto dicendo voi adulti? Vedete che loro, che era cessato il loro anni prima perché erano attempati. E lei rise dentro di sé, si dice, come diciamo noi negli Stati Uniti. Rise di nascosto, sapete? Io, una donna anziana, e mio marito che sta lì fuori, vecchio anche lui, e noi avremo di nuovo diletto come una giovane coppia sposata. E l'angelo con le spalle rivolte alla tenda disse, perché Sara ha riso, dicendo che queste cose non sono possibili? Vedete che segno ricevette quella chiesa? Avevano avuto tutti gli altri tipi di segni, ma quello fu l'ultimo. Poi quando la progenie di Abramo, attraverso Isacco, la progenie naturale, giudaica, giunse alla fine della propria vita, ecco che lo stesso Dio si manifestò in carne, mostrando il suo segno messianico, la stessa cosa. Ora qui arrivano i gentili, la progenie reale di Abramo, attraverso Cristo, alla fine della loro epoca, con 2000 anni di insegnamenti. Ora sono arrivati i pentecostali, con i parlare in lingua, le interpretazioni, e così via, e hanno avuto ogni tipo di miracolo. Ma ricordatevi, eccoci qui, siamo alla fine dell'epoca, ricevendo lo stesso segno che ebbero loro laggiù, alla fine dell'epoca, appena prima che cade il fuoco. Signori, noi vorremmo vedere Gesù, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che cosa guardereste? Perché quella vita che era in Cristo sarebbe stata nella sua chiesa, vedete? Dio, quell'uomo era Dio, si rappresentò in carne umana, in forma umana. Oggi Dio si rappresenta nella carne umana della sua chiesa. Dio, lo Spirito Santo nella sua chiesa, si muove attraverso la sua chiesa, parlando in lingue, interpretando le lingue, guarendo i malati. Poi l'ultimo segno, la parola così manifestata che è giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Quanti vedono questo e credono che sia la verità? Preghiamo. Padre Celeste, i nostri cuori sono pieni di gioia stasera nel sapere che Gesù vive ancora. 2000 anni di critiche non potranno mai cambiarlo. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Programmi istruttivi hanno cercato di cambiarlo. Sono sorte, grandi denominazioni hanno cercato di cambiarlo. Ma egli è il Dio immutabile, non cambia. Un giorno dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, ci furono due amici che scendevano la strada con il cuore turbato in una mattina di Pasqua. Dissero, parlando della sua morte e della sua sepoltura, come ha potuto subire persino di morire ed essere chi pensavano che fosse. E un uomo uscì dai cespugli e iniziò a parlare con loro. Non sapevano chi fosse, ma quando giunse la sera, verso quest'ora della sera, gli chiesero di entrare in una locanda e di rimanere tutta la notte con loro. Chiedevano chiederete riceverete. Chiuserono le porte là alla tavola e gli fece una cosa proprio come l'aveva fatta prima della sua crocifissione. E loro riconobbero che nessuno poteva agire come lui. Così capirono che era Gesù ed egli sparì dalla loro vista. E loro corsero e dissero agli altri discepoli: davvero il Signore è risorto. E dissero: non ardevano i cuori nostri dentro di noi mentre egli ci parlava per la via? Concedilo ancora stasera, Padre, nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen. Avevo iniziato a notare che le persone se ne stavano andando e senza notare la vostra sera arriva troppo in fretta qui, vedete? A casa a quest'ora della sera, a casa è buio da ore. Ma qui sembra che ci si sia appena coricati, il sole sta tramontando, ci si deve alzare di nuovo. Quindi mi dispiace di avervi trattenuti così a lungo. Stasera chiameremo una breve fila di preghiere e pregheremo per i malati. So che questo sarà una novità. Ora vi chiederò di fare qualcosa. Permettetemi di dire che se tutti rimarranno seduti giusto per i prossimi 15 minuti, ve ne saremo grati, vedete? Ora, questi indiani seduti qui sul davanti sono già stati alle riunioni ieri, ma immagino che molti di voi bianchi qui presenti e così via non siano mai stati a una delle riunioni. Ma ricordatevi, egli rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. E ora, se solo egli venisse qui in mezzo a noi e mostrasse che egli è lo stesso. Ora, un vestito non farebbe differenza. Si tratta della vita, l'azione che lo rende lo stesso. Egli sta agendo nella sua Chiesa. Non importa come agisce attraverso di me, deve agire anche attraverso di te, perché noi due formiamo l'unità di Lui. Si deve credere. Quando Egli era sulla terra, ci furono molti miracoli potenti che non poteva fare a causa dell'incredulità della gente. Vedete? Si deve credere a Lui e poi tra i due, tra te e me e gli altri che credono. Allora vediamo Cristo manifestato in mezzo a noi. Ora velocemente, di solito lo facciamo in modo un po' diverso, ma stasera credo che Billy Paul mi abbia detto dov'è che ha distribuito la preghiera, cioè ha distribuito i biglietti di preghiera? Non è qui, ha distribuito i biglietti di preghiera, l'ha fatto? Bene, guardate sul retro e vedete che tipo di lettera c'è. È A, B, C o cos'è? Che cos'è? V, V, bene. E suppongo che qualcuno chiamando abbia 5 o 6 o 8 o 10 o 15 o 20 o 30 o qualcosa del genere. Qualcuno ha uno di quei numeri? Dite sì. Va bene allora, è dall'1 fin lì. Allora chiamiamo dal numero 1. Chi ha il biglietto di preghiera numero 1? Vorreste alzare la mano? Quest'uomo qui, vieni qui, signore. Numero 2, biglietto di preghiera numero 2. Vorreste alzare la mano ovunque ti trovi?
Prayer card number 2, B, like in Victoria. B, number 2.
Biglietto di preghiera numero 2. V come in Victoria. V numero 2. 2 in V. V numero 2, va bene? V numero
3.
Se non riesci ad alzarti, ti chiameremo. La signora qui, va bene? Vieni qui, signora. V numero 4, chi ce l'ha? Numero 4, vorresti alzare la mano? Ci aiuterebbe molto se... Oh, mi dispiace.
Number 5.
Da questa parte, numero 5, proprio come noi, proprio così, numero 6, biglietto di preghiera numero 6. 6, parlate tutti inglese? Dov'è il fratello Eddie? Parlate tutti inglese? Vedete? 6. Oggi sono stato in una trattoria e c'era una compagnia qui che parlava una lingua, una qui in un'altra, il cameriere che parlava un'altra lingua, quindi io so che c'è una confusione nella lingua qui. Cosa? 6? 7, esatto. A volte sono sordi e non possono sentire, poi ricevo una lettera in ufficio che dice loro: nessuno me l'ha detto, io ero sordo.
7, 8, all right, 9,
7, 8. 8, va bene? 9, 9, biglietto di preghiera numero 9. Guardate il vostro vicino, vedete se ha un biglietto simile a questo. Può darsi che sia sordo ora o forse paralizzato e non riesce ad alzarsi, vedete? O qualcosa del genere. Allora dovremmo portarli noi. Numero
9.
Ho parlato a lungo e ce ne sono stati diversi che sono usciti, forse sì, ora perderanno il loro numero. Numero 10, la signora lì. Numero 11, 11.
Oh, my, the little girl. Oh, the little girl, well, bless you. Number 12.
Oh my, loro, oh la bambina, dunque che sia benedetta. Numero 12 da questa parte. Numero 13, 13? Potrei, ora guardatevi di nuovo intorno, vedete se qualcuno non sia sordo o non possa alzarsi. Numero 13, fermiamoci a questo. Ora per piacere, quando prendete i vostri biglietti, non prendete un biglietto a meno che non rimaniate, perché questo, ora domani sera chiameremo da un'altra parte, vedete? Magari andremo da 50, andremo indietro e 20, andremo dall'altra parte o qualcosa del genere, vedete? Lo perderete completamente, non si possono scambiare, bisogna tenerli. Ora il ragazzo viene qui di pomeriggio, porta i biglietti qui davanti a tutti voi e li mescola tutti insieme e vi dà solo un biglietto a chiunque ne voglia uno, finché non ne distribuisce un tot. Ma quanti sanno che le persone vengono guarite di più tra il pubblico che sul palco? Quanti sono già stati a una delle nostre riunioni? Alzate la mano. Oh, ce ne sono parecchi di voi. Beh, mai. Allora perché non ho preso un altro argomento stasera? Sapevate una cosa? Vedete? Mai. Non sapevo di essere tra quelli. Va bene, allora voi nell'uditorio credete con tutto il cuore. Quanti nell'uditorio non hanno un biglietto di preghiera eppure credono che Dio vi guarirà? Alzate la mano e dite, io credo. Va bene? Lasciate che vi dica una cosa, quello che dice la Bibbia. Ora, la Bibbia ha detto che una volta una piccola donna, diciamo che non aveva un biglietto di preghiera, ma credeva che egli fosse il figlio di Dio, e disse, se riesco solo a toccare il bordo della sua veste sarò guarita. Quanti si ricordano la storia? E quando egli la toccò, quando lei lo toccò, egli si girò e disse, chi mi ha toccato? E tutti, vedete, non lo sapeva. Gesù non mentiva, disse, chi mi ha toccato? E nessuno lo sapeva. Così dopo un po' si guardò intorno tra il pubblico, la fede di lei, perché avvertì dentro di sé che la sua perdita di sangue si era fermata. La sua fede l'aveva guarita. Lei non riuscì a trattenerlo. Era stata la sua fede a farlo. Così la sua fede in Cristo, egli l'afferrò e le disse che la sua fede l'aveva salvata. È giusto? Ora ascoltate attentamente. Se egli è lo stesso come lo era ieri, quanti credono che la Bibbia dice che egli è ora un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità? Beh, come si comporterebbe se lo toccaste? Lo stesso come si comportava allora, è giusto? Quindi pregate ora, voi senza biglietti di preghiera o qualsiasi altra cosa, pregate e credete e dite, Signore Dio, lascia che io ti tocchi e parlo attraverso il fratello Branham. Tu sei lo Spirito Santo, sei qui, io ho fede in te, il fratello Branham ha fede in te. Lui è stato mandato qui per dirci di, e ha detto che era su cosa fosse il cristianesimo. Ora lascia, parla attraverso di lui come hai fatto, io ci crederò. Amen.
Now, all right.
Ora va bene, ora siate molto riverenti, non andate in giro, per favore.
Now, in the name of Jesus Christ.
Ora nel nome di Gesù Cristo prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo per amore di Dio e per amore di Gesù Cristo. Ora se seguite le riunioni da tutte le parti sapete cosa succede. Potrebbe accadere qualcosa di terribile, lo sapete. L'avete visto accadere, vedete? Quindi state davvero fermi e rispondete subito. Fate tutto quello che Egli vi dice di fare. L'angelo del Signore è vicino. Signore, noi vorremmo vedere Gesù. Ora, qualcuno di voi ha mai visto la foto di quell'angelo che hanno a Washington, quella luce, quell'angelo del Signore? Ce l'hanno qui, suppongo, gli uomini ce l'hanno qui. Ora, se questo è lo stesso spirito qui, come lo era allora, esso manifesterà la parola come lo fece allora, è giusto? Perché quello era Gesù nel deserto, era Gesù quando si fece carne, quando risorse era Gesù. Quando tornò sotto forma dello Spirito Santo era ancora Gesù, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora nell'edificio non c'è nessuno che io conosca, non conosco questi ragazzi seduti qui, sono ragazzi indiani di quassù, nella riserva, ma io erano alla riunione. So che loro vengono dallassù, ma io non conosco i loro nomi. E a parte questi, c'è io so che ci sono delle persone qui, ho un paio di... Credo che quello sia il padre del fratello Border, seduto proprio lì. Io credo che sia così, proprio nell'angolo. E quello è un altro fratello, non ricordo il nome, la moglie e il bambino, seduti proprio lì in fondo. Ma sono di qui da qualche parte, l'ho incontrato un paio di giorni fa. E a parte questi non vedo nessuno qui dentro che io, il fratello Eddie e quest'uomo e la donna, sì, seduti proprio qui, suonavano la musica. Tutti quelli in questa fila di preghiera che sanno, che non sa niente di voi, alzino la mano, che sono nella fila di preghiera qui. Sollevate le mani, se non so niente di voi, alzate le mani. Va bene. Tutti quelli nell'uditorio, tra il pubblico, che sanno che non so niente di voi, alzino la mano. Va bene, ecco a voi. Ora, qui c'è un uomo, ci incontriamo per la prima volta. Io non ho forse stato in una riunione da qualche parte o qualcosa del genere, ma voglio dire di conoscerlo. Non lo conosco. Dio lo conosce, io non lo conosco. Ma qui ci incontriamo per la prima volta. Ora non so cosa sei qui. Riuscite a sentirmi tutti nel pubblico, vedete? Bene, ora ascoltate molto attentamente. Ora non so se Cristo lo farà, ma se lo farà, allora questo dimostra che noi vorremmo vedere Gesù. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il cristianesimo, ho detto poco fa, era convincente quando viene insegnato nella semplicità della parola. E poi vissuto come dovrebbe essere vissuto, come Cristo, non il cristiano, il Cristo nel credente cristiano. Ora, se tu fossi qui per problemi finanziari, ora potrei essere di scarso aiuto per te. Se sei qui per problemi familiari, non saprei come trovare un momento per parlare con te e tua moglie, se ne hai una. Se si tratta qui di malattia, non c'è niente che potrei fare per questo, solo imporre le mani su di te. Ma se tu, per esempio, tu fossi qui per una malattia e io venissi, tu, per esempio, avessi un cancro e io venissi e dicessi: Signore, qual è il tuo problema? Tu diresti: ho un cancro, Signore. Gloria a Dio. Dio, Gesù disse: questi segni accompagneranno coloro che credono, imponete le mani sui malati, alleluia, guariranno, benedici il Signore, vai avanti. Beh, potrebbe essere vero, vedete, potrebbe essere la verità, vedete, non abbiamo niente da ridire su questo. Ma ora cosa avresti mi chiedo per riguardo a questo, fratello? Ma ora, se Cristo viene e ti dice cosa sei stato, o qualcosa che hai fatto, o ti dice qual è il tuo problema, o su qualcosa, come ha fatto nella Bibbia di cui ho parlato stasera, allora sapresti che doveva provenire da una potenza soprannaturale. È così? Il pubblico crederebbe a questo? Deve venire da una potenza soprannaturale, perché qui c'è la Bibbia sul mio cuore, per quanto abbia mai visto l'uomo. Dio in cielo sa che non l'ho mai visto, per quanto ne so, a meno che non l'abbia incrociato per strada, o lui sia stato a una riunione da qualche parte, o qualcosa del genere. Ma di conoscerlo, io non lo conosco. È così. Noi siamo qui. Ora, se lo Spirito Santo mi rivela il tuo problema o qualcosa a riguardo, allora sapremo di aver visto lo stesso Cristo. Ora, sapete che dovrà essere una potenza soprannaturale. Tutti voi lo sapete, alcuni di voi potrebbero dire: beh, non è da Dio. Va bene, è quello che dicevano i farisei. Avete questo tipo di ricompensa. Se è Dio, voi avete bestemmiato lo Spirito Santo e non c'è perdono per questo, vedete? Ora, se credete che sia Dio, allora riceverete la ricompensa di Dio. Ricordate, non io, ma è Lui, vedete, Lui, Cristo. Sì, Signore, potete vedere che c'è quella luce intorno a Lui in questo momento. Lui ne è consapevole, una sensazione molto dolce e gentile intorno a te. Proprio così, alza la mano, vedete? Vedete? È così. Non riuscite a vedere quella luce? Smeraldo, Egli è qui. È da molto tempo che Lui è soggetto a questa afflizione. È una condizione nervosa. Sei stato così in difficoltà che non sei stato in grado di lavorare per molto tempo, cedendo continuamente. Io ad ogni riunione trovo qualcuno che non dà importanza. Perché dubitate? Qualcuno ha detto: lui l'ha indovinato. Non l'ho indovinato. Quando Simon Pietro andò dal nostro Signore, egli gli disse chi era. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Allora ti farebbe rendere conto che ti ho detto la verità. E il tuo nervosismo è finito. Lo credi? Signor Ripping, vai, credi con tutto il cuore e guarisci. Credete a Lui? Credete a Cristo? Ora chiedetegli. Se conoscete l'uomo, chiedetegli. Siate molto riverenti, per favore non andate in giro, vedete, voi siete uno spirito e quando vi muovete in contatto e continua a tirarmi, rimanete proprio lì e credete, abbiate fede, spendete ancora qualche minuto. Come va, signora? Siamo estranei, lo siamo. Sì, ritengo tu sia un po' più anziana di me e probabilmente nata a distanza di anni e di miglia. Ci incontriamo qui per la prima volta come il nostro Signore incontrò una donna una volta al pozzo, San Giovanni 4 a Sicar. E le parlò abbastanza a lungo per scoprire quale fosse il suo problema e le disse qual era il suo problema. E lei lo credette. E lei andò e disse, venite, vedete un uomo che mi ha detto qual è il mio problema. Non è costui il Messia? Credereste alla stessa cosa tu e io che ci incontriamo? Ogni donna qui dentro crederebbe alla stessa cosa? Qui c'è la mia mano sulla Bibbia, non ho mai visto la donna, non so niente di lei. Ma eccola qui, sembra una persona gentile. Sì, la signora sta soffrendo. Una cosa, la vedo che cerca di alzarsi dal letto. Si tratta di artrite. Ha l'artrite. E poi un'altra cosa, ha problemi di udito. Non senti bene, è giusto. Un'altra cosa, hai problemi con il viso. Vedo che hai subito un'operazione. Anche tuo marito nell'uditorio è malato. È così. Credi che ora egli ti farà guarire? Va bene, vai, credilo e puoi avere quello che hai chiesto nel nome del Signore Gesù.
Have faith, don't doubt. Believe with all that's in you now.
Credete, abbiate fede, non dubitate. Credete con tutto voi stessi ora. Se puoi credere.
How do you do?
Come va? Io ti sono estraneo, tu mi sei estranea, ma Cristo ci conosce entrambi. Presumendo, guardandoti, che tu sia indiana, sei indiana. Va bene, ora qui ci incontriamo come... Qui c'è esattamente San Giovanni 4. Qui c'è un uomo bianco e una donna indiana che si incontrano qui insieme, come Gesù che era un giudeo e lei una samaritana. Egli le fece capire subito che Dio era un Dio di tutte le razze. E questo è vero. Ora, se Dio mi rivelerà cosa c'è nel tuo cuore o qualcosa di te, saprai se è la verità o no. Accetterai Lui e lo crederai con tutto il cuore... E crederai che egli è il Messia risorto ed è il suo spirito a fare questo? Lo crederai? Che Dio possa esaudire la tua richiesta. Vedo un piccolo. È un bambino. Stai pregando per un bambino, il tuo bambino che è in ospedale. E tu credi che Dio possa dirmi qual è il bambino, il problema del bambino? Ha problemi al cuore e stai pregando che Dio lo risparmi. Non dubitarlo, Dio ti concede la tua richiesta. Vai ora e lascia che il tuo bambino guarisca. Non dubitare, credi con tutto il cuore.
Are you believing? Have faith, don't doubt.
State credendo? Abbiate fede, non dubitate.
We are strangers to each other. The Lord God knows.
Siamo estranei, ma il Signore Dio ci conosce entrambi.
He did something in the audience.
Egli ha compiuto qualcosa tra il pubblico e io non l'ho afferrato in quel momento, qualcuno che pregava.
Just have faith, don't doubt. Believe with all your heart, because He is God. He cannot fail.
Abbiate fede, non dubitate, credete con tutto il cuore, perché Egli è Dio, non può fallire.
Look here just a minute. If I could help you and wouldn't do it, then I wouldn't be fit to stand behind the pulpit here with the Bible.
Guardate qui solo un minuto, essendo se potessi aiutarvi e non lo facessi, allora non sarei adatto a stare dietro al pulpito qui con la Bibbia.
That prostrate trouble leaves you.
Quel problema alla prostata ti lascia. Credi con tutto il cuore. Dio ti sana.
What did you touch the border of his garment? You believe. Isn't he wonderful?
Che cosa hai toccato? Il bordo della sua veste, vedi? Tu credi. Non è egli meraviglioso? Artrite, un uomo seduto che mi guarda con gli occhiali. Se crederai con tutto il cuore, Dio ti sanerà. Lo credi? Lo accetti? Dio ti benedica. Hai un biglietto di preghiera? Non ne hai bisogno. La tua fede ti sana. Amen. Che cosa ha toccato? Vedete, lui era seduto lì pregando e ha toccato il sommo sacerdote. Il sommo sacerdote si gira di spalla alla sua chiesa e parla. Signore, noi vorremmo vedere Gesù. Non vedete che egli è vivo? Noi non serviamo un Dio morto, è un Dio vivo. Questo è Lui, è la sua presenza, quel che ha promesso proprio qui. La Chiesa che riceve il suo ultimo segno appena prima che cade il fuoco ora. Abbiate solo fede, non dubitate. Ora qui c'è una piccola signora, non la conosco, non l'ho mai vista, siamo perfetti estranei. Ma se il Signore Dio mi rivelerà qualcosa della donna, vi farà credere tutti e riconoscerete che Egli è qui, lo credete con tutto il cuore? Non conoscendoti, eppure Dio ti conosce. E nella sua presenza, mentre siamo in piedi, tu sei cristiana? E soffri di debolezza come di un problema al cuore. Ecco, si tratta proprio del cuore debole. C'è qualcosa di strano in te, però vedo delle acque che scorrono. Vedi, sei una missionaria e stai cercando di recuperare le forze per tornare in un posto. È il Brasile. Credi con tutto il cuore e potrai tornare a predicare il Vangelo e a essere una missionaria. Credete con tutto il cuore? Non dubitate, ma credete con tutto il cuore che il nostro Signore, Dio e Padre Celeste è qui. E se io non ti dicessi niente, ti imponessi solo le mani, crederesti di guarire? Lo faresti? L'hai fatto proprio lì. Ebbene tu sei guarita quando eri seduta al tuo posto, quando ti sei alzata. Ti è venuta una sensazione molto strana. Ho visto che hai preso posto nella fila di preghiera. È passato. Vai. Dio ti benedica. Vieni. Quando si è alzata, quella luce l'ha colpita. Ecco perché ho detto subito che qui c'era l'angelo del Signore. Come va? Credi che Dio guarisca i problemi di cuore, che sani le persone? Ha guarito anche il tuo cuore. Quindi vai avanti dicendo grazie, Signore, e credi con tutto il cuore e Dio ti sanerà. Come va? Credi che io sia il suo profeta e il suo servo? Lo credi? Dio guarisce anche l'artrite, non è vero? Sana anche te, lo credi? Bene, vai, la tua artrite ti lascerà. Abbi fede in Dio. Ti sei tolto gli occhiali prima di arrivare qui. Bene, ma non è questa la cosa principale. Vuoi andare a mangiare la tua cena e quel vecchio problema di stomaco se ne andrai, starai bene? Vai a mangiare, Gesù Cristo ti sana. Credi ora con tutto il cuore. Questa donna è una donna nervosa, molto nervosa, ed è arrivata a un punto in cui lo stomaco le dà fastidio. Si tratta di stomaco nervoso, una condizione peptica nello stomaco. Credi di poter andare a mangiare ora? Lo accetti, lo credi? Bene, allora vai a credere nel nome. Ora, guarda, in realtà non è il tuo stomaco, sono i tuoi nervi. Quindi devi solo afferrare la fede, uscire fuori e stare bene. Gesù Cristo ti sanerà se lo credi. Va bene, portate la bambina. Come va? Sei una bambina dolcissima. Credi che quando Gesù era qui abbia preso delle bambine come te e abbia imposto le mani su di loro? E se avevano quella vecchia sinusite grave come ce l'hai tu, credi che guarivano? Credi che egli mi abbia mandato a imporre le mani su di te? Bene, chinati. Padre Celeste, io condanno quel diavolo che sta infastidendo questa bambina, che possa lasciarla questo stato d'asma e non tornare più, nel nome di Gesù. Amen. Vai ora, tesoro, guarirai e credi a Dio con tutto il cuore. Vieni su, sorella. Come va? Siamo estranei, ma Dio ci conosce entrambi, è vero? Ora, le donne della tua età di solito hanno un disturbo nervoso in ogni caso. Tu l'hai avuto per un bel po' e ti ha lasciato con un mal di stomaco, non riesci a mangiare. Vedo che ti allontani dal tavolo lasciando le cose che... Ma ora non devi farlo più, egli ti sana. Vai a mangiare, credi con tutto il cuore nel nome del Signore Gesù. Credete con tutto il cuore nell'uditorio? Se potete credere, tutto è possibile. L'uomo seduto qui accanto a una signora che guarda ora proprio a me, un problema alla prostata, nervoso, si alza di notte. Pensavi che egli l'avrebbe mancato, ma non l'ha fatto. Stavi pregando per questo. Alza la mano se è così. Dio ti benedica. Ora è tutto finito. Vai a casa e riposa bene stanotte. Gesù Cristo ti sana. Signori, noi vorremmo vedere Gesù. Credete in Lui? Quanti credenti ci sono nell'edificio? Alzate la mano. Gesù ha detto anche questo: questi segni accompagneranno i credenti. È giusto? Se impongono le mani sui malati, questi guariranno. È questo che ha detto. Bene, se egli è qui ora, voi vedete che è qui, non manterrà la sua parola per voi. Allora imponetevi le mani l'uno sull'altro, mettetevi le mani l'uno sull'altro. Bene. Proprio così, imponetevi le mani l'uno sull'altro, voi che volete credere. Ora, se siete credenti, pregate per la persona su cui avete le mani. Sì, Signore, con quella tubercolosi. Non preoccuparti più, è passata. Abbi fede. Torna alla tua riserva lodando Dio, è tutto finito. Vi sfido a crederlo. Gesù Cristo è vivo stasera, è qui, in mezzo a noi proprio ora. Voi pregate per la persona su cui avete le mani, perché loro stanno pregando per voi. Chiniamo il capo ora. Nostro Padre Celeste, siamo così benedetti stasera di vedere il grande Spirito Santo venire a noi qui su quest'isola stasera e manifestarsi come il Signore risorto, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credenti sono qui che hanno imposto le mani l'uno sull'altro, stanno pregando l'uno per l'altro mentre la Tua presenza è qui. Oh Dio, possono essere le persone così intorpidite nello spirito da non riuscire a riconoscere la Tua presenza? Allora sappiamo, Signore, che sono perdute eternamente. Ma Padre, queste persone qui che credono che Tu sei qui e sono pronte a riceverti, hanno imposto le mani l'una sull'altra. Io mi sono indebolito e prego, Padre Celeste, che Tu mandi una conferma di fede nel loro cuore per ricevere Cristo, il grande guaritore, nel loro cuore mentre Egli è presente. Concedilo. E Satana, tu che li hai legati con queste infermità e malattie, sono adirato con te. Sei un essere sconfitto, sei smascherato qui. Le persone che ti hanno ascoltato sanno stasera che sei smascherato e non puoi più trattenerli. Stai solo mentendo e noi prendiamo la preminenza dicendo che prendiamo posizione nel nome di Gesù Cristo, che è risorto dalla tomba e con il suo sangue e la sua vita ha vinto e ti ha spogliato di ogni autorità che avevi. Tu non hai autorità, sei un bluff, e ti chiediamo di lasciare queste persone. Nel nome di Gesù Cristo, esci da loro perché siano sanati. La preghiera della fede salverà il malato e Dio lo rileverà. Se siete credenti genuini e credete di essere nella presenza di Cristo e volete accettare la vostra guarigione, non mi importa quanto siate invalidi, quale sia il vostro problema. Alzatevi in piedi con fede, credendo, e Gesù Cristo vi sanerà. Alzatevi, non ha importanza quello che non va. Alzatevi lo stesso se lo credete.
Amen. There's the whole audience on their feet. Here he is.
Amen, c'è tutto il pubblico in piedi. Egli è qui, il grande Spirito Santo si muove in mezzo a voi. Io l'amo perché prima Egli mi amò. Alziamo le mani e diamogli lode.
I love him. I love him. Because he first loved me.
Lo amate, alzate le mani e lodatelo e ditegli che lo amate. Padre Celeste, ti ringraziamo per la Tua bontà, per la Tua gentilezza, per la Tua misericordia, per la fede di queste persone. Dio, passa al setaccio questa grande città. Vai qui in mezzo, preghiamo che la gente voglia, Signore, e voglia portare i malati, i ciechi, i paralitici, gli zoppi e gli afflitti, e che la potenza che risuscita Gesù dalla tomba si faccia avanti e dimostra quest'isola prima che sia troppo tardi. E Gesù Cristo è vivo ed è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora dategli lode, alzate le mani e lodatelo, e Dio sia con voi finché ci incontreremo. Bene.